essere difficile. La data o quegli avvenimenti non sono solo la scomparsa dei totalitarismi, sono qualcosa di più. È la riunificazione di un paese, è la fine della Seconda Guerra Mondiale, e tante cose. Era forse la possibilità di una grande Europa. Ecco, questo mi ha suscitato le tue parole. Rispetto alla richiesta di un minuto di silenzio, ci faceva il consigliere Carvisi per le vicende che hanno interessato questo ragazzo che è morto, io sarei d'accordo sul minuto di silenzio, perché c'è una cosa che metteva in rilievo Campisi, ed è questo: una persona che è in custodia allo Stato non può uscire in quel modo. Questo è già un fatto sicuro, e mi hanno fatto piacere le parole del ministro Alfano, che diceva: voglio andare fino in fondo su questa cosa. Mi sembra che questo abbia dichiarato il ministro Alfano. Qui non è una questione di aspettare o non aspettare gli esiti di un'inchiesta che andrà a sottolineare, a ricercare i responsabili, le persone, ma quello che si vuole mettere in rilievo è questo: per noi non è possibile che una persona affidata in custodia allo Stato ne esca in quel modo. È questa la cosa che dobbiamo respingere. E questa è la cosa che dobbiamo sottolineare. Ora, non si vuol fare, sentivo qualche contrarietà alla proposta di Campisi, non so se ho capito bene oppure no, ma se ci dovesse essere qualche contrarietà, per cui ci sarebbe una situazione magari di spaccatura del Consiglio su una cosa di questo tipo, evitiamola la spaccatura su questa questione e andiamo anche qui, anche su questa cosa, a un momento di riflessione in comune, perché se non riusciamo sia su la caduta del muro di Berlino, sia sul fatto di questo ragazzo morto quando era in mano allo Stato, non lo so che consiglio comunale è questo. Allora, ok per il minuto di silenzio, subordinatamente e anche magari ugualmente al di là del minuto di silenzio, un minimo di impegno dei consiglieri comunali su queste due vicende.
Grazie consigliere.
Solo due cose brevissime,
perché
sì,
altrimenti
volevo
cioè, no, io volevo, sì, sì, volevo dirvi una cosa, perché altrimenti poi l'anomalia continua per sempre. Cioè, quando un consigliere mi chiede di fare una comunicazione prima del consiglio, non deve diventare un dibattito, cioè altrimenti, perché altrimenti va a finire, allora mi presentate una mozione e allora a questo punto si mette in fila o si fa una richiesta di precedenza o meno, perché altrimenti rischiamo veramente di arrivare a...
Infatti volevo, prego, a nome della maggioranza, volevo solo dire che condividevo la sua posizione in merito alla richiesta del consigliere Campisi, pur restando sensibili alle richieste e alla situazione che è venuta a crearsi. Tuttavia mi sembra di percepire che c'è un'indagine ancora in corso, il ministro vuole andare ad approfondire sulla questione. Per quanto riguarda invece, ringrazio invece per quanto riguarda le parole che ha usato il consigliere Terragni in merito alla nostra dichiarazione sul muro di Berlino, perché era anche nostra intenzione, noi eravamo intenzionati a presentare un ordine del giorno a tal proposito. Abbiamo ritenuto opportuno valutare una dichiarazione, auspicando proprio che l'opposizione magari accogliesse lo spirito e la sensibilità, volto poi eventualmente ad andare a discutere in un ambito magari più grande, coinvolgendo magari anche qualche altra persona o qualche altra, coinvolgendo altre persone con altre testimonianze, proprio per approfondire anche questo evento mondiale. Perciò volevo dirle che siamo disponibili a questo tipo di iniziativa e per questo la ringrazio. Grazie.
Grazie consigliere Zannin. A questo punto mi sembra anche logico fare, prima di dare la parola, fare il minuto di silenzio come è stato richiesto dal consigliere. Io lo devo mettere. No, qui si fa il discorso, cioè.
Scusate. Cioè io non voglio. Non voglio aprire un caso, nel senso che questa dichiarazione noi abbiamo sentito proprio la necessità di farla perché sentivamo di esprimere un sentimento forte, non vogliamo costringere nessuno a fare quello che ci sembra normale, ma voglio precisare che chiedere un minuto di silenzio non significa affatto condannare qualcuno, significa innanzitutto esprimere cordoglio nei confronti comunque di una vittima ed esprimere una richiesta forte di verità, che è la stessa richiesta che ha espresso il ministro Alfano,
certo,
che è la stessa richiesta che ha espresso oggi il sindaco di Roma Alemanno, che si è costituito parte civile nel processo per il quale si stanno raccogliendo le prove in questo momento. Per cui soltanto questo. Tantissime volte si è fatto un minuto di silenzio, io in 15 anni non ho mai chiesto un minuto di silenzio, perché a volte mi sembra proprio di scadere nella retorica, ma li ho sempre fatti, abbiamo sempre ricordato gli eroi, le vittime della criminalità, e quando facevamo quei minuti di silenzio avevano una funzione educativa, se si può dire così, perché ci sentivamo tutti accomunati in uno spirito di solidarietà nazionale. La funzione di questo minuto di silenzio è diversa, è una funzione, questo caso può avere una funzione distruttiva, perché veramente a me vengono i brividi a pensare non che questa è una vittima dello Stato,
consigliere,
lo deciderà la magistratura, ma sicuramente è una vittima che lo Stato non ha saputo difendere e aveva il dovere di difendere, e questa cosa mette i brividi, ecco perché sentivamo la necessità di un gesto simbolico per chiedere verità, oltre che per esprimere cordoglio.
Ecco. Dicevo appunto il consigliere Campisi, no, che non ha più bisogno di altre parole, nel senso che qui non è un colore, un partito politico, bensì è una persona che sappiamo, cioè sappiamo che è morto, non sappiamo come. È questo che penso che tutti, anche da parte del governo, ci sia stata una presa di posizione per andare a fare ulteriori indagini, per capire e per far emergere la verità. Vedo che piuttosto che magari essere qui ancora a discutere se fare minuti di silenzio o meno, visto che magari c'è contrasto, che non è ritenuto opportuno, io non chiedo di fare minuti di silenzio, l'importante è che dalle parole del consigliere Campisi, cioè non era l'intendimento di criticare o condannare qualcuno, ma semplicemente di una solidarietà che uomini dello Stato, insomma, si devono comportare in una certa maniera. Poi al di là di questo c'è un'indagine in corso, sapremo, spero, nel più breve tempo possibile anche di capire come veramente si sono svolti i fatti. Io quindi la chiuderei qui la questione. Gli altri due che hanno chiesto la parola, mi raccomando che sia veramente, cioè un attimo abbastanza veloce, una comunicazione che non apra dibattiti. Toccava ad Archetti, però non c'è il sindaco, ti darò la parola dopo perché era molto legato alla presenza, voleva fare una domanda al sindaco, più che altro un chiarimento, quindi darei la parola a Schepati, sempre del gruppo di Forza Italia.
Grazie. Prego, consigliere. Presidente, il mio intervento è di minor levatura rispetto ai consiglieri che mi hanno preceduto, sarà molto breve e per essere breve partirò da lontano. In questi banchi, negli anni 90, c'erano penne che profumavano di incenso, c'erano penne che profumavano di salamelle, c'erano penne che profumavano di garofano. Eravamo nella Prima Repubblica, i cancelli della Villa Mella erano aperti per consentire il parcheggio ai consiglieri comunali, non perché allora quelli di allora fossero una piccola casta e volevano dei privilegi. Io cerco di essere puntualissimo ad arrivare nei consigli. Questa sera ho girato un quarto d'ora e sono riuscito a parcheggiare davanti alla vecchia chiesa. Per cui chiedo molto umilmente se è possibile aprire ai consiglieri comunali il parcheggio all'interno di Villa Mella, visto che in altre occasioni è stato utilizzato a parcheggio. Questo consentirebbe anche perlomeno a 25-30 veicoli dei cittadini di venire ed assistere al consiglio comunale, magari disincentivati dal fatto che non trovano parcheggio. Grazie.
Grazie a lei consigliere, ho preso nota, poi sentiremo cosa ne pensano tutti. Ecco, quindi darei inizio al consiglio comunale di questa sera. Invito il dottor Massetti, che però lo vedo già tra di noi, però al primo punto, prima abbiamo da approvare il verbale della seduta precedente. Quindi pongo in votazione il verbale della seduta precedente. Chi è favorevole? Credo all'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Il secondo punto riguarda il regolamento del centro diurno disabili. Do la parola al dottor Massetti perché ci deve dare una comunicazione. Prego, sì, dottor Massetti.
Poi lascio la parola subito a Massetti, però volevo comunicare e chiedere di rinviare questo punto al prossimo ordine del giorno. Sostanzialmente il regolamento del centro diurno disabili era un copia e incolla, a parte alcune precisazioni, puntualizzazioni che sono state fatte. La prima è quella che la CSE è passato a CDD, no? Quindi per questo era il primo motivo. Il secondo che passando al piano di zona di Desio, quindi al Monza come ASL, avevamo dovuto modificare la grandezza delle assegnazioni, nel senso noi inizialmente avevamo la convenzione con Cesate, quindi eravamo centro diurno disabili inviate Cesate, ora con la nuova ASL e con l'accreditamento dobbiamo aprirlo a tutto il piano di zona. Quindi qualsiasi comune del piano di zona potrà accedere al nostro centro diurno. Questi due motivi di modifica hanno fatto sì che magari la lettura di quello che doveva rimanere non è stata sempre guardata con la massima attenzione. In effetti nei compiti, in uno degli articoli, l'articolo 14, i compiti della commissione consultiva, dice esattamente queste cose: la commissione consultiva può esprimere pareri in merito al bilancio preventivo annuale e al programma di attività sottoposte, alle modifiche regolamentari e ai problemi principali che coinvolgono la vita del CDD, per cui parla di modifiche regolamentari. Di fatto la commissione consultiva non si è riunita, quindi dobbiamo riunire la commissione consultiva e quindi fare questo ulteriore passaggio. Quindi in questo mese passeremo con il prossimo Consiglio Comunale di nuovo l'approvazione di questo regolamento.
Grazie. Su questo regolamento mi anticipava prima il consigliere Campisi, che avrebbe anche, e quindi magari sarà opportuno che poi vengano presentati, aveva preparato degli emendamenti, chiamiamoli emendamenti, a questo regolamento. Quindi poi prego magari il consigliere Campisi se già li ha pronti o se magari già domani li vuol comunicare, in modo che intanto che si fa questa commissione, se c'è qualche integrazione da fare. Grazie consigliere Campisi. Passiamo quindi al terzo punto, regolamento del servizio di trasporto sociale. Lascio sempre la parola all'assessore Volpe, prego assessore.
In pratica il regolamento del trasporto non era mai stato redatto. Noi ci avvalevamo di un contratto con una cooperativa, la Stella Cometa, per il trasporto, per i servizi disabili, anziani e comunque per tutti coloro che ne avessero la necessità, e da 5 convenzioni, 2 con la Croce d'Argento, 2 con l'Auser e 1 con Voglio la Luna. Si è ritenuto, visto la grandezza e l'importanza di queste attività e anche l'importanza economica, si superano ormai i 150.000 euro di bilancio, si è ritenuto redare un regolamento che dettasse quali sono i criteri di accesso, i costi e quant'altro. Quindi per quanto riguarda ora le spiegazioni in merito, passo la parola al dottor Massetti.
Sì, grazie. Prima, scusi dottor Massetti, vorrei un piccolo passetto indietro sull'ordine del giorno che abbiamo rinviato. Ovviamente recependo o comunque guardando anche gli emendamenti che verranno presentati da altri consiglieri, ovviamente ci sarà ancora la convocazione della commissione, in modo che venga. Grazie.
Sì, questo punto del regolamento del trasporto sociale è un punto importante e si è posta la necessità di costruire un regolamento per le motivazioni che diceva l'assessore, che i trasporti in questi anni sono cresciuti molto. Trasportiamo tante persone, le spostiamo in città e fuori, essenzialmente per motivazioni sociali, di assistenza sanitaria, eccetera, e quindi si pone l'esigenza di dare delle regole più chiare agli operatori del servizio sociale, in modo che i diritti delle persone trasportate siano più chiari e evidenti a tutti. Innanzitutto l'articolo 3, sottolineo, che definisce i destinatari di questo regolamento, i soggetti prioritari, e abbiamo messo in fila alcune categorie, essenzialmente minori e disabili, e per ultimo abbiamo lasciato la possibilità ad anziani e adulti soggetti a rischio di emarginazione. Ovviamente facendo questo regolamento abbiamo avuto cura di pensare alle persone che già attualmente utilizzano il servizio in gran parte in convenzione col volontariato, come diceva l'assessorato. Poi abbiamo formalizzato l'accesso al servizio. Oggi l'accesso al servizio avviene attraverso un colloquio tra l'utente che ha un bisogno di trasporto sociale o assistito presso i servizi sociali, viene compilata una scheda tecnica, la scheda dà diritto a un trasporto limitato e formalizzato, e questa scheda finisce poi o all'Hauser o alla Croce d'Argento o a Voglio la Luna. Ovviamente nel diritto d'accesso c'è sempre una frasettina sibillina che dice compatibilmente con le risorse comunali, perché i diritti sono universali ma poi devono fare i conti con le risorse, e quindi questo, avendo un regolamento, oggi siamo in grado di poter dire a qualcuno che potrà forse non accedere al servizio. Ecco, voglio dire subito che all'articolo 6, per quanto riguarda i commissari, è stata riformulata dalla commissione consigliare a stasera una parola, laddove c'è scritto minori disabili, laddove c'era scritto alunni disabili l'abbiamo trasformato in minori disabili, perché abbiamo verificato che qualcuno restava fuori da questo servizio, quindi lo abbiamo precisato, e questa è la cosa, l'unica modifica importante. La partecipazione degli utenti al costo poi, come sapete, sarà di competenza della Giunta del Consiglio, noi abbiamo un tariffario. L'altra cosa importante è che questo regolamento formalizza all'articolo 7, ultimo capoverso, la gratuità del trasporto per gli alunni disabili alle scuole dell'obbligo. Questa è una vicenda un po' controversa, nel senso che i comuni si regolano a seconda delle loro volontà. Ci sono comuni che lo fanno gratuito, il trasporto scolastico obbligatorio, altri comuni che invece lo fanno a pagamento. La decisione, mi è parsa, della commissione consigliare, quella dell'assessorato, è di proporre una gratuità. Come detto anche in delibera, come è stato detto anche in commissione consigliare, questo comporterà una forse minore entrata di una decina di milioni, una decina di 10.000 euro, quindi scusate, pensavo le lire. Ovviamente, come in tutti i regolamenti, è previsto l'accesso al servizio, ma anche la dimissione dal servizio. Se il cittadino non rispetta quelle minime regole che sono evidenziate, quelle della compilazione della scheda tecnica e del pagamento del trasporto, dove è pagamento, si prevede anche la possibilità di dimettere dal servizio qualcuno che non rispetta le regole. Ecco, questo è un'altra cosa importante che suggeriva l'assessore, che mi era sfuggita. Ovviamente qui non troverete le tariffe le troverete nella delibera di giunta, nell'ambito che poi andrà in consiglio all'inizio dell'anno, e ovviamente lì verrà inserito una soglia ISEE che farà un po' da discriminante, però quello sarà, come dire, il criterio qui identificato, poi la soglia verrà messa nella delibera di giunta, perché è una competenza della giunta comunale.
Grazie, dottor Massetti. Qualche consigliere prende parola su questo? Altrimenti lo mettiamo in votazione. Però lo portiamo in votazione. Consigliere Binacchi, Rifondazione Comunista. Prego, consigliere.
No, abbiamo, a onor del vero, abbiamo in effetti discusso anche in commissione, in commissione servizi, l'ordine del giorno di questa sera, però non abbiamo chiarito alcune cose, non siamo stati materialmente in grado di fare domande che ci interessavano. Prima di venire al voto su questa questione, una indicazione di indirizzo volevamo dare, e poi prima di venire a questa formulazione di indirizzo chiedere anche un attimo un paio di cosette. Allora, l'assessore in prima battuta parlava dell'entità della spesa attorno a questo servizio, che in questi anni è aumentata di molto in virtù anche di una offerta maggiore che l'amministrazione ha inteso offrire alla città, e questo è un bene, nel senso è stata fatta una scelta di aprire questo servizio in un modo più vero e attento ai bisogni, e diceva di una spesa che si attestava attorno ai 150.000 euro. Questa è l'entità della spesa. Si parlava anche dell'entrata che verrebbe a mancare, perché la scelta in commissione servizi è stata quella di ribadire una indicazione che era quella di intendere la gratuità per i minori che frequentano la scuola dell'obbligo. Ecco, quindi verranno a mancare 10.000 euro al bilancio. Io chiedevo anche quant'è allo Stato l'entrata attuale per questo servizio, per capire anche eventualmente che cosa si può fare come proposta generale di indirizzo, tenendo conto che questa tipologia di servizio è nata, mi pare, all'inizio degli anni 80-85, e proprio perché si rivolgeva a una alla categoria delle fasce cosiddette deboli, la si propose con esenzione totale. Quindi volevo capire, comunque la domanda è quanta entrata abbiamo a fronte della spesa che avanziamo come comune.
Grazie, consigliere Binacchi. Qualche altra domanda che magari poi danno le risposte assieme? O se è unica, andiamo già alla risposta.
La domanda è solo questo, dico anche la proposta che farei. Si propone di favorire la gratuità per i minori che frequentano la scuola dell'obbligo, e poi di andare a una determinazione rispetto all'ISE, e si rimanda alla sessione di bilancio. Ecco, darei un'indicazione che è questa. Teniamo conto che ci rivolgiamo a una fascia particolare, e quindi sicuramente già in questi anni si pagherà una cifra che non è elevata, però teniamo conto che si tratta di famiglie e di casi che hanno problemi di arrivare alla fine del mese. Teniamo anche conto che siamo in una congiuntura particolare, che la crisi appesantisce la normalità delle situazioni, e a maggior ragione pesa su questi stati sociali. Quindi suggerirei una formulazione che tenesse conto di una gratuità e di una esenzione per tutti, proprio perché il servizio è nato con queste caratteristiche, e di pensarlo per questa annualità, considerato anche la situazione di crisi. In subordine si può comunque tener conto anche di un ISE bassa, però teniamo conto, se l'entrata, come presumo, a bilancio comunale è un'entrata ridotta che recuperiamo, riterrei anche opportuno poter far senza di questa entrata piccola che abbiamo come comune.
Grazie consigliere Binacchi, la risposta allora l'assessore Volpe. Prego assessore.
Allora, come entrate attualmente abbiamo circa 25.000 euro, quindi non è una cifra altissima. La copertura è ben lontana dal 36%, per cui già viene attuato un livello di tariffazione molto bassa. Per quanto riguarda l'obbligo scolastico, abbiamo detto e siamo soddisfatti di essere riusciti ad applicare il costo zero, pur sapendo che in bilancio ci mancheranno una decina di migliaia di euro. Quindi esenzione totale su tutte le fasce, direi che in questo momento non possiamo senz'altro promettere nulla, anzi direi assolutamente no in questo momento. Per quanto però un impegno è che per l'ISE cercheremo di trovare un punto che non escluda sostanzialmente molti, anzi che faccia entrare in alcuni casi molti, come nel caso del centro diurno integrato. Noi faremo in modo che tutte le persone che utilizzano il servizio potranno continuare ad utilizzarlo. Per altre richieste non continuative, diciamo che un livello di ISE sarà senz'altro un compromesso giusto per non escludere le fasce più deboli. Per quanto riguarda i costi, noi possiamo dire con sostanziale certezza che non andremo a risparmiare con questo regolamento. Non è che andremo a risparmiare, non vogliamo che questa spesa prenda una via senza controllo. Solo questo.
Grazie assessore Volpe. Passiamo quindi alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Era favorevole, grazie a tutti. Allora, all'unanimità, grazie. Passiamo al terzo punto, cioè il quarto sarebbe. Tutela minori, gestione dell'economia, atto di indirizzo. Sempre la parola all'assessore Volpe.
Sì, faccio un cenno, poi passo per gli approfondimenti sempre al dottor Massetti. Volevo solo ricordare che sulla tutela minori, un po' la storia, la tutela minori non è mai stata in gestione del comune. Da quando il problema esiste è sempre stato gestito dall'ASL. Solo nel 2004 c'è stato il passaggio all'azienda Comune Insieme, quindi noi anche in quel caso non abbiamo avuto la gestione. Ora con il gennaio 2010 prenderemo la partita direttamente, e quindi per questo motivo abbiamo scritto questo atto di indirizzo che dice in sostanza come ci struttureremo e cosa faremo. Quindi c'è un atto di indirizzo che darà tutte queste specifiche, che adesso se vogliamo sentire dal dottor Massetti.
Sì, brevemente per non annoiarvi, come diceva l'assessore, il Consiglio stasera decide di passare alla gestione in economia di questo servizio. Questo atto è importante anche perché una serie di atti dovranno susseguirsi anche di spesa, verrà ristrutturato uno spazio. L'atto di indirizzo racconta essenzialmente come è organizzata la tutela minori, quali sono qual è la legge più importante di riferimento. Io voglio semplicemente ricordarvi una cosa che mi sembra importante al Consiglio. il servizio di tutela e prevenzione dei minori è rivolto certamente ai minori, ma come abbiamo cercato di riassumere, come dice espressamente anche la legge, pensa al minore dentro la famiglia e pensa alla famiglia. Sottolineo questo aspetto perché spesso, come dire, i media danno una visione del servizio di tutela minori molto sbagliato, cioè di quel servizio che si occupa di allontanamento del minore dalla famiglia. Non è così. Il servizio di tutela, prevenzione del disagio, delle difficoltà del minore si rivolge, ha come obiettivo intervenire in una famiglia in difficoltà anche con strumenti di prevenzione, anche se uso le virgolette da questo punto di vista, per cercare di aiutare una famiglia in difficoltà, per aiutare la genitorialità, per aiutare la famiglia a ritrovare un equilibrio perché il bambino possa tornare in una famiglia o restare una famiglia con un equilibrio che permetta una vita e una crescita armoniosa. Certo, il servizio prevede anche l'allontanamento nel caso ci sia un pregiudizio grave per il minore, solo in questo caso. Ecco, voglio sottolineare che l'allontanamento del bambino dalla famiglia è disposto dal giudice, dal tribunale, non è disposto dal servizio sociale o dall'assistente sociale. E quindi prima dell'allontanamento esistono tutta una serie di verifiche e di un progetto che è fallito o di una situazione grave, per il quale questa è l'estrema ratio dell'intervento, non è l'intervento in sé. Come abbiamo cercato di far capire, il servizio verrà gestito in economia, sarà un servizio rilevante, lo diceva l'assessore, l'Imbiate non ha una tradizione di gestione diretta di questo servizio, stiamo procedendo all'assunzione di 2 assistenti sociali, di 2 psicologhe, un'amministrativa e una coordinatrice del servizio. Il servizio sarà in piazza Aldo Moro, al piano terreno, si stanno predisponendo gli atti per i lavori di ristrutturazione dei servizi. Ovviamente ci avvarremo anche di 2 consulenze, un supervisore e un consulente esperto di diritto del lavoro. Ecco, questo è un po' il quadro del servizio. Sarà un'unità operativa all'interno del servizio sociale ed è appoggiata proprio al servizio sociale. Fondamentale sarà ovviamente anche per questo servizio la mappa della rete territoriale, non solo quella che conosciamo già, che è quella del Garbagnatese, ma anche quella del Monzese. E all'interno di questa mappa ci sono anche dei servizi collegati che sono lo spazio neutro, il servizio di affidi e l'assistenza domiciliare minori, che integrano questo servizio che dal 1° gennaio 2010 cercheremo di gestire direttamente con la massima professionalità. Quello che vi posso dire è che le 2 psicologhe che stiamo per assumere, il contratto non è ancora formalizzato ma è quasi sicuro, sono 2 psicologhe che lavorano oggi già sui casi di Limbiate per l'azienda comune Insieme per lo Sviluppo, quindi sono le stesse persone. L'assistente sociale che è stata assunta il 2 di novembre viene dalla tutela minore di un comune vicino, quindi è una persona competente perché da 5 anni sta facendo questo servizio. L'ultima persona, assistente sociale, che invece ci manca, la individueremo con un concorso che verrà espletato a fine di novembre. Questo è un po' quanto.
Grazie, dottor Massetti. Qualche chiarimento, qualche domanda, altrimenti passiamo alla votazione. Nessun intervento su questo, è un atto di indirizzo, quindi consigliere Sandro Orchetti, prego.
Sì, buonasera.
Sandro Orchetti, per il Partito Democratico, scusa che non
sì, c'è, detto. Grazie. Sì, io sono abituato sempre a affiancare alla questione, diciamo, di efficienza di un intervento anche la questione economica. Mi piacerebbe capire se è stata fatta una valutazione in termini economici di quanto questo nuovo approccio possa soddisfare anche le economie di bilancio del nostro comune, evidentemente.
Grazie, consigliere. Sempre l'assessore Volpi la parola. Grazie, assessore.
Sì, avevamo fatto già prima una valutazione e sostanzialmente non risparmieremo molto. L'ordine di grandezza è 600.000 euro, più o meno quello che spendevamo con l'azienda, con 136 casi come costi, quindi non abbiamo assolutamente nessuna speranza di risparmiare.
Grazie, assessore. Passiamo dunque alla votazione. Chi è favorevole? Anche in questo caso l'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. All'unanimità, grazie. Ringrazio il dottor Massetti che è rimasto con noi. Grazie dottor Massetti.
Volevo fare una comunicazione.
Assessore Volpe, sì, volevo comunicare una bella notizia.
Come sapete, noi stavamo cercando di accreditarci al centro diurno integrato. Erano alcuni mesi che lavoravamo in questo senso e finalmente nella seduta del 28 ottobre la Regione Lombardia ha deliberato l'accreditamento per il centro diurno integrato, quindi finalmente siamo accreditati per quella struttura.
Grazie assessore. Passiamo dunque ad affrontare un po' di mozioni che ce le trasciniamo da un pochettino. Al punto 5, mozione presentata dal consigliere comunale Michelangelo Campisi del gruppo consigliari Italia dei Valori. Prego, sì, l'oggetto.
Posso,
sì. Prego.
Posso. Mi fate il favore di darmi una copia perché l'ho lasciata a casa? Perché...
Sì, se vuol venire a prendere la mia.
Sì, no, anche perché siccome si tratta di una mozione credo che sia. Scusate. Ci siamo tutti?
Sì.
No, c'è un brusio un po' fastidioso. No, stavo dicendo, siccome si tratta di una mozione, preferisco leggerla perché è molto esaustiva piuttosto che fare un intervento. Dico soltanto in breve come premessa che con questa mozione, scusate se potete,
silenzio per favore,
semplicemente chiediamo con questa mozione il dispositivo si chiede di istituire appunto il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, il cosiddetto testamento biologico, e la mozione contiene anche delle prese di posizione politiche sulla legge che attualmente è in discussione al Senato, la cosiddetta legge sul fine vita. Perdonatemi se mi dilungo qualche minuto, ma la vorrei leggere così come è nella sua versione integrale. Allora, premesso che giovedì 28 marzo 2009 l'Assemblea del Senato ha approvato con 150 voti favorevoli, 123 contrari e 3 astenuti il testo in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, la cosiddetta legge sul fine vita, precisato che una dichiarazione anticipata di trattamento, detta anche testamento biologico, è l'espressione della volontà da parte di una persona fornita in condizioni di lucidità mentale in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringono a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscono una normale vita di relazione. L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L'Italia ha ratificato nel 2001 la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Oviedo del 1997 che stabilisce che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione. Il codice di deontologia medica in aderenza alla Convenzione di Oviedo afferma che il medico dovrà tenere conto delle precedenti manifestazioni di volontà dello stesso. Il documento del Comitato Nazionale di Bioetica afferma inoltre che i medici dovranno non solo tenere in considerazione le direttive anticipate scritte su un foglio firmato dall'interessato, ma anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà. La Convenzione di Oviedo stabilisce che il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non vada considerato solo sotto il profilo della liceità del trattamento, ma debba essere considerato prima di tutto come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, che riguarda il più generale diritto alla integrità, alla libertà e alla dignità della persona. In altre parole, nell'articolo 5 della Convenzione si afferma che il dissenso da parte del paziente è vincolante per il medico. Ove il paziente non sia autonomo, il medico fa riferimento ad eventuali direttive anticipate manifestate prima di perdere la capacità di esprimere le proprie volontà. Nel caso di minorenni o di incapaci vale la volontà di chi esercita la tutela, salvo che non siano pregiudiziali alla salute del paziente. In tal caso sarà il medico che decide in scienza e coscienza. Inoltre lo stesso codice di deontologia medica del dicembre 2006 ha reso obbligatorie le previsioni più avanzate dalla Convenzione di Oviedo, stabilendo che il dissenso del paziente non può mai essere sopraffatto. Il Consiglio Nazionale della Federazione dei Medici, riunito a Terni il 13 giugno, ha espresso il no ad una legge che entra in maniera intrusiva nella relazione tra il medico e il paziente. Al termine del dibattito hanno approvato a larghissima maggioranza, 85 voti favorevoli su 105 aventi diritto, un documento che chiarisce la posizione della Federazione. Il documento riconosce infatti il diritto all'autodeterminazione del paziente e ribadisce che la nutrizione artificiale va considerata come trattamento medico. L'eutanasia non c'entra. Per quanto riguarda l'eutanasia, il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso chiaramente nel 2003 con un documento di raccomandazioni dove si afferma che le dichiarazioni anticipate non possono contenere indicazioni in contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili e che il paziente non può essere legittimato a chiedere e ad ottenere interventi eutanasici a suo favore. Ritenuto che in base a queste considerazioni un eventuale riconoscimento giuridico delle dichiarazioni anticipate avrebbe una piena giustificazione solo se collocato all'interno di una disciplina più generale circa la rilevanza della volontà del paziente nell'attività medico-chirurgica, da tempo attesa e reclamata da dottrina, classe medica e giurisprudenza, al fine di porre rimedio a una situazione come quella attuale che è fonte di importanti spazi di incertezza del diritto. Considerato inoltre che secondo ulteriori significative osservazioni il vero problema bioetico delle dichiarazioni anticipate di trattamento è di carattere pratico e operativo e non dottrinale e il come realizzare e consolidare una corretta prassi in materia è problema di natura culturale prima ancora che giuridica. Adesso leggo il dispositivo vero e proprio, quindi il cuore della mozione, dopo le premesse. Il Consiglio Comunale di Limbiate, a seguito del sì del Senato al disegno di legge sul testamento biologico sostenuto dal Governo, ribadisce la sua contrarietà a una norma in base alla quale le dichiarazioni anticipate di trattamento del paziente non saranno vincolanti per il medico, mentre resta il divieto nella legge alla sospensione dei trattamenti di nutrizione e alimentazione artificiale. Ritiene infatti non adeguato dare al Paese una norma fondata sull'ideologia e sull'emotività, una norma che limita un diritto sancito dalla Costituzione, diritto di poter decidere sui trattamenti sanitari. Al riguardo i cittadini chiedono di poter liberamente lasciare, secondo le proprie sensibilità etiche e religiose, le indicazioni, se un giorno perderanno coscienza, sulle terapie che si accettano e quelle che non si accettano. Ritiene inoltre che il testamento biologico trova sì fondamento nel principio di autodeterminazione, ma nella sua accezione di consenso informato, ovvero il paziente ha il diritto di scegliere tra cure alternative o di rifiutare una cura che non desidera. Ribadisce e sottolinea che il testamento biologico dà la stessa facoltà di decidere sulle cure del consenso informato e non amplia in alcun modo questo diritto in una direzione non consentita dalla normativa vigente e dai codici di deontologia medica. Il Consiglio Comunale di Limbiate infine propone al Sindaco e alla Giunta di istituire presso gli uffici municipali della città di Limbiate il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, cosiddetto testamento biologico, nel quale tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che lo desiderano potranno in questo modo depositare le proprie dichiarazioni anticipate, secondo la prassi dell'atto notorio sostitutivo, annotandolo su apposito registro. Questa è la mozione, la lascio per il momento alla discussione del Consiglio, riservandoci poi di...
Grazie consigliere Campisi della lettura. Ha chiesto la parola il consigliere e capogruppo Fabio Zamindi, Forza Italia. Prego, consigliere. Mi raccomando, 5 minuti per intervento, un solo intervento.
Anche meno, signor Presidente. Parlo sempre a nome della maggioranza. Pur restando molto sensibile all'argomento, pur riconoscendo che c'è da colmare un vuoto legislativo, come più volte è stato detto, più parti, addirittura anche dal Ministro Sacconi, pur rispettando tutte le posizioni di coscienza, se così si può dire, anche da parte della maggioranza, riteniamo inopportuno discutere questo ordine del giorno proprio perché l'iter della legge non è ancora concluso. È stata passata al Senato, è in fase di discussione alla Camera, noi rischieremmo di discutere due ore di un problema che non so a quanti cittadini oggi interessi, e soprattutto se andrebbe a istituire un registro che non avrebbe nessun valore giuridico, credo che a mio parere sia più utile, permettetemi, andare avanti con gli altri punti all'ordine del giorno. Tuttavia do la possibilità al consigliere Campisi di, come dire, tenere in caldo quest'ordine del giorno non appena la Camera avrà approvato la legge. E noi non abbiamo problemi a discuterlo, non abbiamo problemi a confrontarci, però ci sembra alquanto veramente inopportuno discutere un ordine del giorno del genere a fronte di una legge che non esiste. Quindi, o se si dovesse proseguire con questo ordine del giorno, saremmo costretti, ahimè, il nostro malgrado, bocciarlo. Diamo la possibilità al consigliere Campisi di, non dico di ritirarlo, comunque di tenerlo lì al caldo, proprio per eventualmente discuterlo in un altro momento, non appena è stata emanata la legge. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Zammin. Qualche altro intervento? Altrimenti sentiamo. Nessuno interviene? Consigliere Campisi vuol dare magari una risposta?
No.
Sì.
Spiace che sia un tema che non suscita interesse, perché gli italiani ne parlano di queste cose e ne parlano tanto. No, non capisco perché dovrei ritirarlo, cioè qui ancora un po' non si può più discutere di nulla, o perché la legge non è approvata, o perché i magistrati ancora non hanno fatto le indagini. C'è un dibattito, non so se ve ne siete accorti, c'è un dibattito in corso nel nostro paese da parecchio tempo, un dibattito molto importante, a cui non si sottraggono i nostri politici, sia di centrodestra che di centrosinistra, anche importanti. Penso al dibattito che dentro il centrodestra ha scatenato e sta scatenando la posizione del Presidente della Camera, per dire, su questi temi. Quindi il dibattito è molto attuale, e la mozione prescinde dall'iter legislativo. Certo, esprime delle posizioni politiche rispetto alla legge, alla proposta di legge che è stata approvata dal Senato, in quella parte che io considero terribile, dove viene sancita l'obbligatorietà o il divieto di interrompere l'alimentazione e l'idratazione artificiale, quindi costringendo il paziente, anche contro la sua volontà, a subire un trattamento sanitario, perché come la medicina ha già ribadito più volte, l'idratazione e l'alimentazione artificiale è da considerarsi un trattamento sanitario. Per cui io lo considero un dibattito molto attuale. Non è vero che un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, il cosiddetto testamento biologico, non avrebbe un'efficacia giuridica, perché già nel nostro ordinamento, e ho citato diverse fonti, già nel nostro ordinamento è previsto che il medico rispetti la volontà del paziente, no? Secondo la nostra Costituzione nessun cittadino, nessun paziente può subire un trattamento sanitario contro la sua volontà. Chi è in grado di esprimere questa volontà non ha problemi, dice tranquillamente al medico: no, questa cura non l'accetto, non me la puoi imporre. Chi questa possibilità non ce l'ha più, perché si trova in condizioni di non poterla esprimere perché è in coma, è in uno stato vegetativo, eccetera, eccetera, ma l'ha espressa prima di trovarsi in quella condizione, lasciando una sua volontà, una sua dichiarazione. In quel caso già il nostro ordinamento prevede che il medico debba rispettare quella volontà, e la funzione del testamento biologico è questa, e non doverci più trovare nella situazione triste che abbiamo assistito, cui abbiamo assistito con il caso Englaro, in cui si discuteva se questa volontà la Englaro l'avesse espressa o non l'avesse espressa. Depositare le proprie volontà rispetto al fine vita in un registro pubblico ha un valore giuridico, perché si deposita una volontà con un atto notorio e quindi si evitano equivoci nel caso ci si dovesse trovare, ahimè, nella situazione in cui si è trovata l'Englaro. A quel punto un medico avrebbe una dichiarazione certa, una prova certa che il paziente che ha in cura e che non può più esprimere la propria volontà l'ha espressa prima senza dubbio. Per cui no, io la mantengo, cioè secondo me è da discutere, invito i consiglieri comunali a esprimere anche un parere su questo.
Grazie consigliere Campisi. Qualche altro consigliere? Altrimenti la portiamo in votazione. Prego, no, ha chiesto la parola il consigliere Sandro Orchetti, sì, per il Partito Democratico.
Ma guardi, Presidente, io questa sera non ci capisco più nulla, ed è la seconda volta, non nella mia vita, per questa sera. Perché già prima non ho compreso perché si sia deciso di non aderire al minuto di silenzio. E capisco che spesso ci sono sempre delle contrapposizioni ideologiche quando si tratta di difendere o meno l'esercito, la polizia, le forze dello Stato. Ma io credo che le forze dello Stato voi avreste dovuto difenderle, no? Condannando le mele marce che si nascondono all'interno di queste organizzazioni. E cioè, se la vostra posizione ideologica nel difendere questi poliziotti,
consigliere, però
abbiamo 5 minuti era per introdurre, no, ho detto non capisco perché prima si sia deciso di qua, era tutta secondo me vostra convenienza decidere di condannare questo fatto, perché così solo si difendono si difende la struttura, l'organizzazione. Zamin dice non interessa la gente, non so quanto interessa la gente, io non capisco perché quando si pongono problemi un po' che vanno al di là del tombino o della buca nella strada, la cosa non interessa la gente, ma come lo scorso anno in fase preelettorale sembrava che ci fosse solo questo, lo scorso anno 2008 in fase di campagna elettorale sembrava che ci fosse solo questo, che il problema fosse, a parte la spazzatura di Napoli che è stata a mio modo evidentemente artefatta a dovere, sulla questione del testamento biologico è diventato l'elemento centrale. Quindi non è vero che non interessa la gente, la gente interessa, dipende quanto ci interessa farlo conoscere. Zamin dice sempre non adesso, e io dico non adesso quando, lo diceva già Campisi, no? Io voglio decidere adesso, voglio che qualcuno sappia adesso che cosa penso, non a legge emanata. In questi giorni a me hanno chiesto la mia azienda, no? Ha chiesto che facessi la vaccinazione, io sono profondamente contrario alla vaccinazione, io voglio scegliere che cosa fare. Voglio sceglierlo adesso che ho la coscienza per poterlo fare, e voglio scegliere adesso per quando eventualmente non avrò più la coscienza di poter decidere. Lo voglio, lo pretendo, è la libertà di cui spesso, no, ci si riempie la bocca in maniera a volte nemmeno molto sensata, la libertà. Io chiedo la libertà di poter scegliere. Non credo che in questo ci sia l'offesa di nessun lesa maestà o di diritto di altre persone. Io pretendo di poter avere uno strumento in cui scegliere che tipo di cure, a che tipo di cure io possa essere sottoposto. Grazie.
Grazie consigliere Chetti. Ha chiesto la parola il consigliere Binacchieri, Fondazione Comunista. Prego.
Addirittura, visto che l'ha già detto Alessandro, voglio dire anch'io, nel senso che questa sera mi è venuto anche a me il brivido per la nonna, per non quel minuto di silenzio che il Presidente aveva proposto e poi ahimè ha dovuto ritirare perché qualcuno ha chiesto di non effettuarlo. Una caduta di non di stile, una caduta nei lavori del Consiglio Comunale, credo. Questa sera c'è questa mozione e di questa mozione penso sia opportuno discuterne. E non è che si discute a vuoto se in Parlamento si è iniziata una discussione e questa discussione dovrà volgere al termine. Io credo, ed è opportuno, e i consiglieri degli enti locali d'Italia lo fanno, se lo desiderano e all'inviato lo desiderano, vogliono interferire e magari dire la propria e mandare dei messaggi anche a chi sta discutendo nella massima espressione del Parlamento su questa legge. E quindi è assolutamente pertinente entrare nel merito. Certo, probabilmente si ha difficoltà a entrare nel merito perché vi sono opinioni diametralmente opposte. E queste opinioni diametralmente opposte sono, io penso, così, tra virgolette, cattive, uso questa espressione, perché interferiscono in qualche modo sulla libertà di coscienza, vale a dire chi propone il registro del consenso negli archivi comunali e chi pone l'accento su una legge che parla di autodeterminazione e parla di un fine vita che vuole ragionare con la vita, ma non con una vita in termini astratti, con una vita che non può essere, secondo noi, soltanto un elemento vegetativo. Quando si parla di vita ci si deve anche accostare in qualche cosa che ha a che fare con la qualità della vita, quindi una persona vive la propria vita quanto la può esercitare, la può vivere con per sé, in relazione con gli altri, ma quando tutto questo è impedito ed è impedito da lungo tempo ed è impedito fino a quando qualcuno stacca la medicina, la specialistica, voglio dire, siamo davanti a al non apprezzare la vita, siamo davanti al fatto che probabilmente le persone non sono più tali perché siamo in presenza oggi di una tecnologia della medicina che permette dei momenti vegetativi che però non hanno nulla a che fare con lo stare in piedi, con l'esercitare una propria funzione cosiddetta vitale. E quindi il ragionamento è il valore della vita è grande ed è inestimabile. Questo concetto ha a che fare, deve essere giudicato non in astratto, deve essere giudicato accanto a un concetto di qualità è una possibilità di espressione di questa vita di cui stiamo parlando. Se tutto questo non è possibile, credo che chi lo desidera possa manifestare un convincimento e possa scegliere di dire prima, quando ne è in grado, o possa dirlo attraverso i suoi familiari o la sua rete di familiari, dire che è opportuno così raggiungere il termine della vita. E io credo che questa cosa qui valga soprattutto quando è in relazione a un elemento di coscienza. Cioè, questa norma, questa legge che si indica, il cuore di questa proposta, è supportata non dall'obbligatorietà per tutti, è supportata dalla libertà di coscienza di chi lo vuole esercitare. E quindi penso che questa sia una ragione, penso che sia una delle ragioni valide per cui ci si debba accostare a una proposta di legge e crederci e spingersi perché sia votata e deliberata una proposta di legge che tenga conto di questi elementi. Quindi tenere conto della volontà di scegliere, una volontà che si sceglie a partire dalla libertà di poterlo fare e di non costringere altri a fare una cosa che un individuo reputa giusta. Lo eserciterà soltanto chi crede in questo concetto, che le cosiddette cure non devono andare in contrapposizione a quello che già tanta normativa e tanta deontologia professionale medica da tempo sostiene.
Grazie, consigliere Binacchi. Ha chiesto la parola il consigliere Maria Cappello per la Lega Nord. Prego, consigliere.
Si sta parlando di vita e di morte, come se fosse una cosa naturale. Da vita alla morte qualcuno ce l'ha data e qualcuno la porterà via. Al momento giusto è l'opportunità. Non ci può essere né un medico, né un familiare, né una persona, se stessa, di decidere come e quando desidera vivere o morire. Anche perché io ho avuto occasione di parlare con varie persone che sono venute fuori dal coma. Tutti pensiamo che magari si soffre, forse soffre di più la famiglia vedendo così un ammalato, ma la persona che realmente è venuta fuori dal coma, più di una mi ha detto: io stavo benissimo. E cosa dire? Qua ancora una volta si va dentro la fede, perché chi crede accetta la croce come ce la manda il Signore. E io credo che non è giusto cominciare così, decidendo come fare per vivere o morire. Non credo che sia giusto, perché ognuno può pensarla così nel momento che è vivo, che ragiona, ma magari nel momento che sta male, sta talmente male che può anche star bene. Chi lo sa come si sta quando si è in coma? Se qualcuno torna dal coma e dice che stava male, forse posso crederci. Quelli che sono tornati fino adesso dal coma non stavano male. Sono le famiglie, a volte, che non avendo troppa, come dire, non parliamo di fede, che magari qualcuno può essere pesante parlare di questo, ma chi non ha il coraggio di affrontare questa situazione si può stancare. Allora ci devono essere le strutture per dare un appoggio a queste famiglie, anche psicologicamente. Perché a volte è proprio la debolezza dell'uomo che fa pesante la croce. Se si sa portare anche una croce pesante, può diventare leggera.
Grazie, consigliere Cappello. La portiamo quindi in votazione. se non ci sono altri interventi. Consigliere Giorgio Felotti, sì, per l'inviato Romeo Sindaco.
Sì, prego. Scusa. Non volevo intervenire perché la dichiarazione a nome della maggioranza l'aveva già fatto il collega Zamin, ma mi sembrava giusto, senza entrare nel merito, ribadire le motivazioni che tranquillamente Zamin ha esposto. Ritengo invece un motivo valido, mi rivolgo al presentatore di questa mozione, il fatto di non forzare i ragionamenti, direi, per usare parole d'altri che mi sono segnato, perché vuol dire che la tematica mi interessava, insomma, no? Di non fare fughe ideologiche, mi sembra più una fuga ideologica tesa a condizionare il legislatore, questo voler a tutti i costi parlare prima che venga fuori una legge sul quale, su che cosa ci confrontiamo. E poi è ovvio che se entrassi nel merito potrei non essere d'accordo su come vengono fatta la proposta di istituire un registro in assenza di una normativa, per cui è già stato detto appunto dal collega, non avrebbe nessuna rilevanza giuridica. Credo che la gente forse da noi si aspetti qualcos'altro che istituire queste cose in questo momento. Da qui a dire, e questo mi sembra più un pregiudizio, che noi di maggioranza non vogliamo affrontare certe tematiche, beh, insomma, qui mi è venuto in mente, anche questo ce l'avevo scritto, forse perché me lo sentivo, di citare una frase di Einstein che diceva che è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. A volte è vero, ho l'impressione che qui ci siano troppi pregiudizi nei confronti di questa maggioranza e ci accusate quasi di non voler affrontare certe tematiche. A proposito del collega Archetti che prima disse quando prima c'è stato quell'occasione del minuto eccetera eccetera, ma non mi sembra che eravamo di fronte a un documento per cui noi ci siamo rifiutati di parlare di quel documento. Scusate, diamo un valore alle cose che facciamo e anche alla, direi, alla regolarità dello svolgimento del Consiglio. Legittimamente un consigliere fa una dichiarazione prima di cominciare il Consiglio e poi ci si viene accusati di non aver, non so come dire, accettato il dibattito. Non mi sembrava che era un dibattito. Lo stesso Campisi disse, mi sono sentito di esprimere questi sentimenti, benissimo, ho apprezzato per questo, non credo che lui mirasse essenzialmente al gesto di interessava, quindi a volte credo che perdiamo di vista il significato e l'importanza che si vuole dare alla discussione, all'oggetto che si propone, camuffandoci dietro queste scuse e, come dire, non è possibile trascinarvi su questo discorso, allora voi siete. Questi pregiudizi non mi piacciono sinceramente. Quando sarà il momento, con strumenti legislativi a cui fare riferimento, io non credo che ci sottrarremo a questi tipi di dibattito. Per cui è molto semplice, dopodiché è legittimo anche che il proponente la voglia a tutti i costi portare in votazione e a questo punto io faccio già la dichiarazione di voto, il mio voto sarà contrario.
Grazie consigliere Felotti. Chiesto la parola Mario Terragni, Sinistra Riformista, prego.
Sì, consigliere Felotti, è bella la citazione dell'atomo, però sarebbe meglio spezzare un pregiudizio che non l'atomo, vero? Ecco. Tant'è, la situazione però è questa. Ma per rispondere al consigliere Campisi, che sollecitava interventi dei vari consiglieri, non è che la cosa non mi interessi o non ci interessi. Io mi sento molto inadeguato ad affrontare la questione. Però qualche considerazione la faccio. Ed è questa. Intanto che i consiglieri intervenivano, pensavo alla situazione. Qual è la situazione attualmente? Da una parte quelli che si schierano a favore del testamento ideologico supportando tutte le argomentazioni con molti argomenti e anche forti argomenti, si contrappongono gli altri invece nello stesso modo, portando argomenti, eccetera. Poi vengono schierati gli uni contro gli altri, gruppi, scienziati, gente di pensiero, eccetera, che anche questi vengono vengono schierati gli uni contro gli altri. Ecco, questa è un po' la situazione. Però c'è una terza situazione, che è quella che succede negli ospedali, nelle famiglie, nelle case. E lì sarebbe interessante capire cosa succede, perché qualcuno che decide su queste cose, pur c'è, decidono magari con delicatezza, tenuità degli interventi, forse anche con rimorsi, con paure, con tutto quello che una famiglia ad esempio potrebbe avere, gli stessi medici, no? Soffrono questo tipo di situazione. Mi sembrava che il burnout su queste cose da parte di tecnici e da parte di medici eccetera sia molto alto, perché avere a che fare con la morte continuamente spinge a una situazione di insopportabilità da parte di tutte queste, per cui anche le strutture ospedaliere e sanitarie sono costrette a ricambi, perché non reggi moltissimo su una cosa di questo tipo. Il fenomeno del burnout è molto, molto conosciuto in molti ambienti, ma qui siamo all'apice. Allora, in quel momento o in quei momenti tutti discutono, tutti si interrogano, tutti fanno riflessioni con una gamma altissima, amplissima su queste cose. L'unico che però non interviene e non può intervenire è l'oggetto su cui si discute, la persona su cui si discute. Forse questo potrebbe essere corretto dando la possibilità preventiva di esprimersi sulla questione. Non è che introducendo il testamento biologico poi si costringe uno a decidere in un senso o nell'altro. Tutti discutono in quei momenti, e chi ha avuto a che fare con situazioni di questo tipo, per ragioni familiari, per parenti, per amici, eccetera, tutti discutono. L'unico che non discute è quella persona, perché è impossibile interpellarla, perché non ha la possibilità di dire qualcosa. Io non so se la questione del testamento biologico sia la questione più giusta, ho molti timori su queste cose, però forse è quella la situazione meno giusta, è quello di non riuscire a interpellarlo, e non può essere interpellato. Forse una possibilità preventiva farebbe di tutta questa questione un qualcosa di meno tragico, e quindi io voterò a favore di questa mozione.
Grazie consigliere Ferrari. Nessun'altra? Consigliere.
Cioè, prima ho risposto a Zamin che mi invitava a ritirare la mozione, adesso vorrei dire brevemente.
Consigliere Campisi, sì, Italia dei Valori, prego.
Innanzitutto ci tengo a dire che non voglio parlare di vita e di morte, non sono così presuntuoso da pensare minimamente che io possa avere delle verità su questi concetti così terribili da affrontare anche. Non è una questione di vita o di morte, è una questione di diritti e di libertà. Molto semplice, nel senso che nella Costituzione c'è scritto, c'è un diritto sacrosanto, e che è questo: io come cittadino italiano posso accettare o rifiutare un trattamento sanitario se debitamente informato dal medico che me lo propone. Questo è un mio diritto, e questo diritto lo voglio esercitare, lo posso esercitare in vita, quando sono cosciente, ma voglio avere la possibilità di esercitarlo anche quando non ho coscienza. E il registro, il testamento biologico, serve a questo, a lasciare traccia della mia volontà perché venga rispettata. Quindi io chiedo di esercitare un diritto, non è una questione ideologica di vita o di morte. Io
posso accettare o rifiutare un trattamento sanitario. Guardate, io personalmente sono molto preoccupato di come lo Stato italiano spesso affronta certe tematiche, negando la libertà ai cittadini, perché qui stiamo parlando veramente di autodeterminazione. È una forza politica, mi scusi, che molto spesso si richiama all'autodeterminazione, è vero, dei popoli, ma non c'è autodeterminazione dei popoli se i singoli cittadini che compongono un popolo non hanno autodeterminazione. Perché qui parliamo, sono tanti i temi, no? Ogni tanto è bene ricordarli. Qui bisogna amarsi come dice lo Stato, bisogna fare i figli come dice lo Stato, bisogna curarsi come pretende di dire lo Stato. Se vai a cercare la pillola del giorno dopo in qualsiasi ospedale non la trovi perché lo Stato non vuole fartela trovare, allora dov'è la libertà del cittadino, dov'è l'autodeterminazione del cittadino? Lei ha usato un'espressione, signora Cappello, che veramente mi fa venire i brividi. Lei dice bisogna accettare la croce. Guardi, io le racconto... No, bisogna saperla portare. Io le racconto un piccolo aneddoto e poi le faccio alla fine una domanda. Guardi, a volte, fin tanto che non si vivono personalmente le situazioni, si ha anche la difficoltà di capirle fino in fondo. A me è capitata una cosa buffa, ahimè buffa, perché ne rido, ma buffa non è. All'ennesima gravidanza persa da parte di mia moglie, ho scoperto di essere portatore sano, fortunatamente, di un'anomalia cromosomica. I miei cromosomi sono un po' sballati. E questo produce un alto rischio che la gravidanza, naturalmente di mia moglie, si possa così interrompere in uno stato anche avanzato, come è già successo, no? Chiaramente sottoponendo la donna, come voi potete immaginare, ad uno stress psicologico molto, molto problematico, molto forte. Allora, lo sa cosa mi ha detto il ginecologo, no, di mia moglie? Guardate, è un terno all'otto, è una cosa ereditaria, la può trasmettere o non la può trasmettere, provate. Ci sarebbe una soluzione molto semplice proposta dalla scienza, che è un'analisi preimpianto, però qui in Italia non la potete fare, dovete andare in Francia, dovete andare in Spagna se avete 10.000 euro. Cioè, una soluzione ridicola dal punto di vista medico e scientifico, in Italia non si può fare perché c'è stata una legge, c'è stato un referendum, quello sì, ideologico e assurdo. E che cosa ha comportato? Che migliaia di persone, migliaia di italiani, per un intervento banalissimo, per una cosa, quando si dice, qualcuno diceva, questo popolo, l'Italia deve cominciare a passare da un diritto tradizionale, no? Il diritto tradizionale, il matrimonio così, la fecondazione così, a un diritto razionale. Bisogna cominciare a vedere la società, a capire quali sono le esigenze di una società che cambia. E allora la domanda che le faccio è questa: ma perché devo portare questa croce quando la scienza ha un rimedio banalissimo? Io non la voglio portare questa croce. Io voglio avere la libertà di utilizzare gli strumenti che la scienza mi offre. Voglio avere la libertà di non accettare terapie e cure per forza. Ma perché mi devono mettere per forza un sondino nello stomaco per alimentarmi se io non voglio? Questa è una questione di libertà, non è una questione né di vita né di morte. Io sono contro l'eutanasia, l'eutanasia non è prevista nel nostro ordinamento. Non è una questione ideologica di vita e di morte, è semplicemente una questione di autodeterminazione. Quell'autodeterminazione a cui lei si richiama spesso, e il suo partito si richiama spesso.
Grazie, consigliere Campisi. Chiesto la parola al consigliere Ghezzi per il Partito Democratico. Prego, consigliere.
Sul testamento biologico credo che ci sia da fare un appunto politico al Parlamento, al Governo. Mi sembra che voi avete detto ritirate la mozione, avete proposto al al proponente di ritirare, perché tanto c'è in ah, scusa, di tenerla in sospeso. Sì, scusa, mi scuso per va bene, calma, va bene. Non ti ho insultato, ho sbagliato a dire una cosa, va bene. Vabbè, comunque sia, questa cosa era urgentissima quando c'era il caso Englaro, no? Dovevano fare un decreto di urgenza, poi quel criminale di Napolitano non ha voluto firmarlo. Adesso non è più urgente, stiamo aspettando la prossima emergenza. Criminale, scusate, in senso eufemistico, scusate.
Ha detto una parola.
In senso eufemistico l'ho detto, in senso eufemistico, nel senso che qualcuno gli ha dato, sembra che abbia fatto un atto criminale. Probabilmente non è così, non è così. Era in senso eufemistico, scusatemi. Non, io lo stima per il nostro
bene,
presidente.
Bene,
vabbè, forse è tardi. Mi esprimo, ma questa sera mi esprimo male.
Si è acceso anche il microfono.
Quello, no, che, per... io, quello che io in senso positivo ho inteso nell'iniziativa del consigliere Campisi è di sollecitare finalmente un'iniziativa legislativa che vada a coprire un vuoto che credo sia stato riconosciuto unanimemente da tutte le forze politiche. Purtroppo queste questioni, che sono estremamente complesse, vengono cavalcate nel momento della, come dire, dell'emergenza mediatica, dell'attenzione mediatica, poi vengono regolarmente dimenticate nel momento in cui i riflettori dei media si spengono su queste questioni. Poi nel merito la questione è estremamente complessa, nel senso che io sono favorevole anch'io appunto anche al fatto che ci sia questa possibilità di esprimere così delle volontà. No, perché come diceva giustamente il consigliere Terragni, se no nel momento clou, quando c'è da decidere, magari in certe situazioni, c'è una, come dire, un dialogo magari tra i familiari del paziente o del morente e il medico e gli altri eventualmente attori, e magari manca la voce in effetti del diretto interessato. Per cui credo che sia opportuno in questa... cioè colmare questa lacuna. Sui contenuti anch'io ho molti dubbi, non mi convince totalmente questo discorso dell'autodeterminazione, perché comunque sia credo che uno non può esprimere una volontà e il medico diventa un mero esecutore. Io credo che sia giusto esprimere la volontà, ma credo che ci sia anche una valutazione di scienza. Credo che anche il consenso informato vuol dire che uno deve essere informato. Oggi veramente la scienza fa passi da gigante in tutti i sensi. Credo che la valutazione anche del caso specifico la possa fare solamente un medico, che può valutare le effettive possibilità di recupero di un paziente. Cioè non credo che, cioè, credo che deve essere questa una manifestazione di volontà, ma non può essere un diktat. Io non credo che debba funzionare così. L'altra cosa che mi sento di dire è che è vero che l'autodeterminazione va bene, credo che ognuno sia un po' artefice di se stesso, ma credo che la civiltà umana si basi anche sul fatto che la vita e la dignità della persona sono inviolabili, insomma, e credo che vada mantenuta, questo valore vada affermato. Poi cioè, perché Campisi dice non si tratta di eutanasia, però anche lì tante volte il confine è labile. Io credo che bisogna avere anche questa preoccupazione che la vita umana non venga in qualche modo banalizzata, perché nel momento in cui la vita umana viene banalizzata, poi i rischi ci sono, insomma, no? Perché poi subentrano altre cioè altre valutazioni, altri rischi, nel senso che quando siamo in mani ai medici, che sono una grandissima categoria, però non lo so, dobbiamo anche fidarci per certi aspetti, non so se sono riuscito a rendere la mia, per cui io condivido le preoccupazioni e lo spirito che ha mosso la mozione del consigliere Campisi, però sinceramente in coscienza io mi asterrò, sostengo le motivazioni ma non sono totalmente d'accordo su certe affermazioni e su certi principi che vengono espressi o comunque non sono espressi in una maniera che io non condivido pienamente. Grazie.
Grazie consigliere Ghezzi. Passiamo quindi alla votazione, che brevissima però la replica, perché altrimenti non...
No, chiedo se posso,
ho già fatto un intervento.
Sono stato chiamato in causa, volevo
una brevissima replica.
Una puntualizzazione, mi sembra che comunque poi sia chiaro, mi sembra che le parole appena pronunciate adesso da Ghezzi racchiudono un po'. Cioè, la mia posizione, non siamo contrari a discutere, diciamo che oggi è intempestivo parlarne, mi sembrava aver detto le motivazioni, ma voglio chiarire subito una cosa, quando ne parleremo, spero in questo consiglio, faremo in tempo in questa legislatura a parlarne, sia chiaro subito la mia posizione, e io non potrò essere d'accordo su chi questa sera in consiglio comunale ha usato le parole, dovremo parlare di questo tema perché me lo sono scritto, quando le persone non sono più tali, qualcuno dovrà intervenire con... Su queste basi certamente siamo diversi, siamo distanti e su questo difenderò, come dicevo un attimo fa, certi principi. Mi riserverò in quella sede di fare questi distinguo, perché non è possibile fare di fronte a una esigenza sentita da tutti e per la quale tutti si stanno muovendo a tutti i livelli, oserei dire anche a livelli della Chiesa, la preoccupazione c'è anche in questo settore, però sia chiaro da subito, almeno da parte mia, che su queste basi, su queste affermazioni che ritengo aberranti, non ci sarà possibilità di essere d'accordo. Volevo solo precisare questo. Grazie.
Grazie consigliere. Passiamo dunque alla votazione. Chi è favorevole a questa mozione? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Chi è contrario? Chi si astiene? Votazione. Allora, 6 favorevoli, 15 contrari, 1 astenuto, mozione respinta. Passiamo alla successiva, al sesto punto. Mozione presentata dai consiglieri Mario Terragni e Daniele Cenci del gruppo consigliare alla sinistra, ad oggetto nuovo polo scolastico di Monbello. Prego consigliere Terragni.
È una mozione che è stata presentata il 22 aprile, però ha questo di straordinario, che non è invecchiata, nel senso che la costruzione del polo scolastico ancora non se ne vede l'inizio. Allora vi do lettura, tanto per richiamare. Invece vorrei proprio discuterla. Premesso che il nuovo polo scolastico costituisce uno degli impegni più importanti del piano direttore varato dalla provincia di Milano nella primavera del 2006, la provincia di Milano ha stanziato nell'anno 2006 la somma di 9 milioni di euro per la realizzazione della prima parte del progetto, il cui costo complessivo ammonta a circa 17 milioni. Il piano direttore prevedeva l'inizio dei lavori nel settembre 2007. Nella primavera del 2008 fu approvato il progetto esecutivo e presentato in una conferenza stampa, presenti gli assessori Gigi Ponzi e Ezio Casati, il sindaco dell'Imbiate e la preside dell'Istituto Castiglioni. Alla data odierna non si ha notizia dell'appalto dei lavori, né tantomeno si ha notizia del loro inizio. Considerato che ogni ritardo nella riqualificazione pubblica della grande area dell'ex ospedale Antonini potrebbe far sorgere tentativi speculativi già emersi in passato, tale ritardo è non più tollerabile e non giustificabile sotto alcun punto di vista, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco a verificare quali siano i motivi del ritardo, ad assumere tutte le iniziative possibili perché la realizzazione del nuovo polo scolastico inizi al più presto, a relazionare in Consiglio sulla questione oggetto della presente mozione. Ecco, questa era la mozione che era stata presentata nel mese di aprile di quest'anno, sono passati 6-7 mesi, l'ultima volta che sono passato da quelle parti sono stati circa 15 giorni fa, ma non mi sembra che siano iniziato alcunché. Mentre invece 15 giorni fa, leggendo un giornale locale, leggevo che nel piano triennale della provincia di Monza Brianza sono stati stanziati i lavori, sono stati previsti i lavori, non c'è uno stanziamento, trattandosi del piano triennale, sono previsti i lavori per 9 milioni. A questo punto non riesco più a capire. Erano stati stanziati nel 2006 dalla provincia di Milano. Sembra che sia stato approvato il progetto esecutivo della cosa, tanto è vero che forse in una seduta del Consiglio Comunale il Sindaco rispondeva che, se ricordo bene, rispondeva che si era attivato perché l'ASL finalmente concedesse le proprie approvazioni che sono previste in casi di questo tipo. Si arriva ad oggi e non si vede assolutamente nulla, però è previsto nel piano triennale. Davvero io non riesco a capire. Sentivo qualche commento quando si parlava di speculazione sulla cosa. Lasciamo via pure queste cose, però c'era un impegno da parte della provincia di Milano sulla cosa, c'era un impegno sul piano direttore, c'era un impegno di tutti i tipi. Il fatto però è che dal 2006 fino adesso non è successo niente, o meglio qualcosa è successo lì, è successo che hanno recintato tutta l'area con quella plastica che delimita i cantieri. È comparso un cartello forse 5, 6, 7 mesi fa che diceva che i lavori sarebbero stati eseguiti da un'azienda, da un'azienda dell'Aquila. Il cartello era stato messo prima del terremoto dell'Aquila. Forse è sparita l'azienda perché è impegnata giù all'Aquila, non lo so. Allora il senso della mozione è questo. Vogliamo impegnarci, mi dispiace che non ci sia il consigliere provinciale La Verde, perché avremmo potuto anche sollecitare anche lui in questo senso. Non sto scherzando, dico che può essere una risorsa anche. Ma perché non ci impegniamo a far sì che questi lavori previsti, promessi, comincino? È davvero un qualcosa di assurdo, di incredibile quello che sta succedendo con questi lavori. E se il piano triennale è un piano triennale che è un manifesto di opere che si vogliono fare, non so chi ha mai visto la villa. La villa e il parco costituisce il secondo patrimonio più importante della provincia di Monza. E allora l'appello che faccio a tutti i consiglieri è di vedere se possiamo fare qualcosa perché tutto quel patrimonio venga valorizzato. Per adesso quello che mi risulta, le cose che sono state fatte sono di iniziativa del comune e forse anche un pezzettino da parte della provincia di Monza, visto che ristrutturerà la parte sopra l'Avis per i propri uffici. Non vorrei polemizzare sulla funzione e sull'utilità delle province, ma mi sembra che soprattutto, e non sto parlando della provincia di centrodestra, sto parlando della provincia, dove sembra quasi che il primo impegno è quello di affermare se stessa, in che modo? Con la costruzione di un edificio del costo di circa 40 milioni, poi ci saranno gli arredi, eccetera, per la propria sede. Se le province si muovono in questo modo, davvero mi sembra che sia una cosa inutile, e di procedere il più in fretta che sia possibile ad eliminare questi centri di spesa che hanno poco senso. E al di là di questo, questa è una mia posizione personale, io non vi voglio tirare su questa posizione, ma certo quello su cui invece mi piacerebbe tirarvi è impegnarsi come forze politiche. Inviate pur conta qualcosa in questa provincia, no? Dovrebbe contare parecchio. Se vi ricordate i discorsi che si facevano, no? Una provincia policentrica, quella centro, quella est, quella ovest, e l'utilizzazione di questo bene proprio per far sì che si facesse vedere questa policentricità di una provincia. Vi ricordate i discorsi sulle due bandiere, quest'area così importante che ne rimarranno due bandiere, la provincia di Monza e la provincia di Milano? A me sembra che siamo di fronte a una situazione che dovrebbe far riflettere un po' tutti, è un eufemismo quello di far riflettere, dovrebbe far incazzare, no? Un po' tutti.
Grazie consigliere Terragni. Abbiamo a disposizione l'assessore Guerra, l'assessore alla partita, che magari può dare delle risposte anche prima eventualmente di discutere. Prego, assessore Guerra.
Il sindaco è impegnato su un altro incontro e contava di essere presente per rispondere a questa mozione. Mi ha lasciato comunque la comunicazione da darvi. Si è conclusa la prima fase della gara a valenza comunitaria per aggiudicare i lavori di costruzione della nuova sede della Scuola Superiore di Tasso Castiglione Limbiati. Il migliore fruente è il risultato dell'Associazione Temporanea di Imprese Taddei ed Edimo Restauri, con sede legale a Roma ed operativo appoggio Picenze Aquila. Terminate le verifiche imposte dalla procedura di gara, sono stati assegnati i lavori in via definitiva per realizzare le opere del primo lotto, che prevede la ristrutturazione di un edificio per realizzare laboratori, aule, biblioteche, auditorium, uffici direttivi ed amministrativi e bar. Sarà realizzato inoltre un nuovo fabbricato da adibire ad aule per didattica frontale e laboratori per una spesa complessiva di 8.920.000 euro, che giustificano poi 9 milioni di euro di danno. Trattandosi di appalto integrato, l'impresa sta procedendo alla stesura del progetto esecutivo, l'inizio effettivo dei lavori è previsto entro dicembre 2009. Poi vabbè, ci sono altri dati nella scheda che potete anche andare a verificare.
Ritiene soddisfacente, consigliere Terragni, la risposta dell'assessore?
Ma per la verità è una mozione, non è un'interpellanza. Visto che si chiedeva.
Le chiedevo questo, pur se chiedeva semplicemente, necessario senza portarla
non era,
in votazione.
Non era assolutamente quello, si chiedeva semplicemente impegno da parte dell'amministrazione, eccetera, oltre che avere queste notizie, che mi sembrano importanti. Quindi, ma l'unica data che io ho sentito è inizio lavori i primi di dicembre, giusto?
Dicembre 2009.
Ma per avere una possibilità di paragone mi piacerebbe sapere quando sono stati appaltati. Perché capite, se sono stati appaltati 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa, la cosa potrebbe essere anche comprensibile, visto che si tratta di un lavoro complesso, eccetera. Ma se invece è avvenuto un anno fa, 9 mesi fa, comincio ad avere dubbi rispetto alla velocità su questa questione, sia pur trattandosi di un'associazione di imprese, ma cosa significa se è un'associazione di imprese?
No, 8-9 mesi
per fare i lavori a cui l'assessore Guerra diceva, non è che sia una cosa. D'altra parte, Qui quello che si vuole mettere in rilievo non è l'inattività del comune, mi sembra che sia chiaro, no?
Sì, sì.
È l'inattività della provincia. Nella versione provincia di Milano, forse ancora non posso dire, nella versione provincia di Monza.
Probabilmente proprio per la precarietà della provincia di Milano con l'entrata con la nuova provincia, probabilmente anche questo il ritardo e chi doveva mettere i soldi o chi meno, sarà stato probabilmente
erano già stati stanziati.
Questa perdita di tempo.
Mi scusi Presidente, ma i soldi erano già stati stanziati. E si capirebbe se questi soldi, oltre che essere stanziati, effettivamente ci sono, se si capisse quando sono stati appaltati. Non è che puoi fare un appalto senza i soldi. Chiederei che ci fosse una manifestazione di impegno rispetto a questa questione. Ci interessa direttamente questa roba. Sono centinaia i ragazzi di Limbiate che ci vanno, è una questione che interessa poi tutta la zona.
Grazie consigliere Terragni. Qualche intervento?
Sì, no, scusa, i dati, non abbiamo qua i dati, però la gara d'appalto è stata fatta, manca la stesura del progetto esecutivo. Il fatto che ci sia il cartello, e lei mi conferma che l'ha visto con su l'azienda che ha vinto l'appalto, l'azienda ha vinto l'appalto, per poter fare l'appalto ci vuole lo stanziamento dei fondi, quindi i fondi ci sono, manca il progetto esecutivo che poi dovrà essere ovviamente anche approvato e dalla provincia viene detto che i lavori inizieranno entro dicembre 2009. Lo scavalco comunque da una provincia all'altra sicuramente ha comportato il passaggio del testimone. No? Comunque l'amministrazione diciamo, si dice in gergo che è sul pezzo, nel senso che stiamo osservando com'è la situazione. Se a dicembre 2009 i lavori realmente non dovessero iniziare, allora direi che può esserci qualche mancanza, però al momento...
Grazie, Assessore Guerra.
Ancora una parola, Presidente, per cercare di capire quanto affermava l'assessore Guerra. Non ho capito, magari chiedo anche al segretario se la cosa di venirmi in aiuto, ma è possibile fare un appalto senza un progetto esecutivo? Cioè, non lo so, non sono più molto informato sulla legislazione comunale, ma non lo so, come fate a definire qual è il costo di un'opera se non c'è un progetto esecutivo? Progetto di massima può andare bene per andare a fare il piano triennale. Allora la pregherei, Assessore, e magari al prossimo Consiglio, di comunicarci quando è stato fatto l'appalto e se si è proceduto, mi scusi Assessore, le chiedevo, possiamo anche mettere in stand-by la mozione, Assessore, possiamo mettere in stand-by la cosa, ma di comunicarci al prossimo Consiglio, una semplice comunicazione, quando è stato fatto l'appalto? E sulla base di che è stato fatto? Un progetto esecutivo, un progetto di massima, che cosa? Ho capito che invece sembra che ci sia l'impegno, lo verificheremo fra un mese, che i lavori inizieranno ai primi di dicembre.
Grazie consigliere. Allora viene accantonata questa mozione in attesa di queste ulteriori risposte. Quindi la mettiamo con l'ascra. Passiamo quindi al settimo punto, mozione presentata dai consiglieri Daniele Cenci, Maria Terragni del gruppo consigliare alla sinistra e Gianmarco Binacchi e Pierluigi Piecora del gruppo consigliare Rifondazione Comunista, ad oggetto indagine conoscitiva sullo stato della povertà a Limbiate. Chi prende la parola? Consigliere Piecora? Consigliere Cenci? Chi prende la parola dei due gruppi? Consigliere Cenci, prego consigliere.
Premesso che la crisi economica incide sempre più duramente su larghi strati della popolazione del nostro paese, producendo l'abbassamento delle condizioni di vita dei lavoratori e delle famiglie, che le informazioni provenienti dalle realtà caritative, dagli operatori sociali, dalla stampa locale, segnalano un forte aggravamento e allargamento delle situazioni di difficoltà che investono ormai anche l'ambito dell'alimentazione, che tali situazioni per essere affrontate adeguatamente necessitano di essere indagate in modo approfondito, che è necessario avere un quadro complessivo di tali situazioni e comprendere quali effetti la crisi sta producendo. Il Consiglio Comunale, preoccupato dall'aggravamento della crisi, promuove un'indagine conoscitiva sullo stato della povertà limbiate, degli effetti che si vanno producendo all'interno di larghe fasce della popolazione limbiatese, in particolare negli ambiti dell'alimentazione, della sanità, dell'istruzione e del lavoro. Tale indagine dovrà dare conto anche degli esiti degli interventi messi in campo negli ultimi mesi dai fondi provinciali, comunali e dal fondo promosso dalla Diocesi Ambrosiana. L'indagine sarà affidata alle strutture comunali e dovrà concludersi entro 3 mesi.
Grazie,
questo è il testo completo della mozione che abbiamo presentato.
Chi prende parola su questo?
Consigliere Giorgio Felotti, sì, per l'inviato Romeo Sindaco. Prego, consigliere.
Aspettavo qualche contributo da parte dei proponenti nel merito di questa mozione. Voglio dire, nulla in contrario a essere d'accordo sulla preoccupazione dell'aggravamento, penso che sia una preoccupazione di tutti, questa è fuori discussione, però nel merito la mozione prevede dei passi. Così, volevo qualche chiarimento, insomma, perché parlare di effetti che si vanno producendo all'interno negli ambiti dell'alimentazione, sinceramente non l'ho capito. Non so, la gente va meno per la testa, non voglio banalizzare, ci mancherebbe, la cosa è troppo seria. Ecco, che cosa dovrebbe fare questo tipo di relazione, di lavoro prodotto dagli uffici, tra l'altro previsto dagli uffici comunali? E poi se questa indagine, cioè, non penso che sia soltanto l'intenzione di questa mozione sia soltanto quella di ricavarne dei dati statistici per consolarci, non credo. Sinceramente, così com'è, non ho motivi per dire di no, ecco, tanto per essere molto chiari. Però così non voglio neanche dire un sì, non sufficientemente suffragato da tesi, penso, o da chiarimenti che penso che sia facile per voi illustrarmi. Grazie.
Grazie, consigliere Filotti. Consigliere Mario Terragni, Sinistra Riformista, prego, consigliere.
Ma non so cosa non si riesca a capire. È evidente, quando si parla della gente che compra meno alimenti, questo non è che vale per la totalità della gente, evidentemente. No, evidentemente. Però il consigliere Felotti sa benissimo, se legge i giornali, che la parte di acquisti sta scendendo. Non solo, ma sta aumentando anche la spesa rispetto ai discount. Anche queste sono cose sull'innalzo. D'altra parte, anche per fare un po', non so, una qualche citazione, no, così, il sociologo e economista, morto recentemente, 2 o 3 mesi fa, Dahrendorf, parlava che ormai il mondo occidentale si deve abituare a un abbassamento dei livelli di vita del 20%. Non sta dicendo che tutti si abbasseranno del 20%, dice che la media si abbasserà del 20%, e il consigliere Felotti sa bene cosa vuol dire il pollo, no? Nella statistica. Vuol dire che sempre margini che erano già ai limiti, adesso vengono sfiorati da questa situazione. Ma lasciamo stare queste questioni. A noi interessa conoscere anche velocemente qualcosa di più di quello che succede qui. semplicemente cosa succede qui, e non incaricando lo studioso dell'università Pinco Pallino, ma utilizzando tutte le nostre fonti di informazione. Abbiamo due agenzie Caritas sull'Imbiate, ci possono dire che cosa sta succedendo lì? È aumentato, è diminuito? Occasionalmente ti posso dire, Giorgio, che gli amici della Caritas mi dicono la cosa sta diventando più pesante rispetto a prima. Tutti quelli che hanno gli occhi su queste cose, per ragioni di lavoro, per ragioni di missione, per ragioni di tutto quello che vuoi, ti dicono che questo è quello che sta succedendo. Non per niente la Caritas si sta specializzando soprattutto in due cose, no? Alimenti e vestiti, perché sono le cose, no, che sono più importanti. Ma ci sono altre cose che stanno succedendo, a questo per sintomi lo dico, non perché ho una visione generale. E diminuiscono le spese in termini di sanità, diminuiscono le spese in termini di istruzione. Allora, sarà possibile ottenere un qualcosa di davvero importante facendo un'indagine di questo tipo? Tentiamola. Non chiediamo di stanziare 10.000 euro o 50.000 euro per fare la solita cosa che ci diranno cosa. Abbiamo le Caritas, abbiamo una serie di agenzie, abbiamo i nostri uffici, che comunque anch'essi sono a contatto con queste realtà. Dico semplicemente, chiamiamoli, sentiamoli. Non lo so, c'è l'assessore alla partita, può farlo una cosa di questo tipo. Vuole il contributo anche nostro, ci stiamo. Tanto per redigere o per spiegare meglio qual è la situazione. Lo vuole da parte di tutti i capigruppo, molto meglio ancora. Ma noi non possiamo fare amministrazione senza conoscere un po' questa realtà. C'è una cosa che può offendere di più della povertà: il rifiutarsi di conoscerla. Semplicemente. Io non vorrei che il cittadino ancora uscisse in prima pagina l'Imbiate, la situazione. Lo ricordate quella prima pagina del cittadino che risale al mese di giugno? Io la ricordo bene, era in prima pagina. Era un qualcosa di particolare questa? Oppure, non so, è stata un'occasione, un qualcosa? Siamo di più o di meno di altri paesi? Giorgio Felotti, a me non interessa se noi siamo di più o di meno, mi interessa se c'è una situazione di questo tipo. Forse ci aiuterebbe anche a meglio determinare le nostre esigue possibilità di spesa.
Grazie consigliere Ferrari. Ha chiesto la parola il consigliere Maria Cappello per la Lega Nord. Prego consigliere.
Comunque io sono d'accordo per sapere come è l'Imbiate la situazione, sia per i casi integrati sia per i bisognosi. Perché solo sapendo come si girano a casa nostra, come si possono anche aiutare di più queste persone. La crisi ha toccato tutte, ha toccato le imprese, ha toccato gli artigiani, ha toccato i commercianti, operai, dipendenti. Solamente che c'è una cosa, che quando tocca un artigiano dicono arrangiatevi, quando tocca magari un dipendente, per fortuna poco, perché è sempre poco, c'è un po' di cassa integrazione. Andiamo a conoscere un po' di famiglia che ha bisogno, forse facendo proprio una, come dire, non dico come un censimento, sì, però scusami, c'è quello che guadagna 100 e se guadagna 90 vive lo stesso, c'è quello che guadagna 50 e se guadagna 40 non arriva a fine mese. Dunque un'analisi di questo tipo io sono d'accordo di farlo per sapere all'Imbiate come siamo messi.
Grazie consigliere Cappello. Ha chiesto la parola il consigliere Sgro per l'UDC, prego.
Buonasera, allora penso che le notizie che sono apparse sul Cittadino sono fondate in questo momento particolare dell'economia mondiale. Io ho seguito qualche giorno fa, in una fase sindacale a Monza, purtroppo la crisi colpisce interi settori aziendali, quindi conseguentemente non ci sono solo lavoratori dipendenti, ci sono artigiani, piccole imprese, tutti quanti. Quindi è normale che con questa situazione qui ci siano una serie di famiglie, veniamo sulle inviate, che sono chi in cassa integrazione, ci sono intere famiglie dove ci sono uno o due persone addirittura senza lavoro. Conseguentemente c'è, secondo me c'è questa crisi che colpisce soprattutto le inviate, ma che colpisce tutta la Brianza soprattutto. Quindi secondo me facendo un'indagine di questo tipo qua si potrebbe magari, se si cerca di riuscire a dare almeno un aiuto a quelle famiglie, come in parte, una parte sono state date l'altra volta a quelle 56 famiglie che sono state date l'altra volta l'aiuto di 500 euro, almeno potremmo tentare di intervenire là dove possiamo. Certo, non è certamente con i contributi comunali che si riesce a risolvere i problemi delle famiglie povere. Bisognerebbe cercare riuscire a risollevare questa crisi che sta investendo tutti i settori, purtroppo, che, come ripeto, non colpisce il lavoratore dipendente o l'artigiano, colpisce quasi tutti. È una cosa veramente disgustosa, e nello stesso tempo colpisce soprattutto poi il mondo, quel mondo intermedio, che sono i giovani che non riescono a trovare lavoro, quindi conseguentemente si aggravano più la crisi della famiglia, e nello stesso tempo quegli over 40, quella gente che viene lasciata oltre i 40 anni senza lavoro, dove molto spesso non riescono a trovare collocazione. Quindi, e per questo qui penso che l'articolo uscito sul Cittadino abbia tutte le sue ragioni di esistere.
Grazie, consigliere Sgro. C'è l'assessore Volpe che voleva dire qualcosa. Prego, assessore Volpe.
Allora, per quanto riguarda l'informativa, penso che non ci siano problemi. Entro i termini appunto richiesti dalla mozione, possiamo impegnarci come ufficio a fare un resoconto di quello che è lo stato a noi visibile della povertà all'inviate. I dati, buona parte dei dati già li abbiamo, quelli che conosciamo noi, non è un problema, diciamo, presentarli in una relazione. Possiamo senz'altro sentire le Caritas e altre associazioni, il Ponte, altre associazioni del territorio che hanno una visibilità forse più capillare sul territorio, quindi cercheremo di raccogliere anche queste informazioni. Quindi sulla mozione direi che non ci sono problemi a che una relazione puntuale venga fatta della situazione all'inviate. Però volevo anche dirvi che già molto si sta facendo, perché all'inviate dall'inizio dell'anno è partito il tavolo delle famiglie in rete, dove già i servizi sociali e le associazioni di volontariato del territorio si trovano e già si scambiano delle considerazioni, delle opinioni e delle iniziative per affrontare i problemi. Questo tavolo, che poi è il tavolo che eroga quel contributo straordinario che l'inviate ha messo sul tavolo quest'anno, e che entro dicembre probabilmente si riuscirà a distribuire un centinaio di migliaia di euro. quindi a completamento, diciamo, di tutte le azioni avviate nei mesi precedenti. Oltre questo, all'Imbiate abbiamo la fortuna di avere anche le associazioni tipo le famiglie numerose, che portano avanti istanze per migliorare la situazione, in particolare delle famiglie numerose. Quindi iniziative ce ne sono molte. Iniziative quest'anno abbiamo avuto parecchie iniziative a livello provinciale, nazionale, nostro, che ha dato una mano a quello che sono state le problematiche più evidenti sul territorio. Alziamo la testa, ad esempio quel bando Alziamo la testa provinciale, diciamo lo SGAT dell'Enel. Quindi una serie di iniziative, molte, ne sono state fatte. Ci sono state parecchie domande prese in considerazione, soddisfatte sul bonus terzo figlio, sulle famiglie numerose. Dico qualche numero: 44 domande soddisfatte per il bonus terzo figlio, 37 per le famiglie numerose, 23 bonus maternità. Quindi diciamo sono state molte e di parecchio genere le domande e gli aiuti portati avanti. Dobbiamo anche considerare che nel primo semestre di quest'anno gli uffici, parlo dei servizi sociali, hanno ricevuto ben 6.033 persone, primo semestre di quest'anno. Tutto l'anno scorso le persone che si sono presentate sono state 6.445, quindi da qui si capisce che la mole di lavoro è aumentata parecchio per gli uffici e per tutti quelli che sono i provvedimenti che poi vengono presi. È raddoppiato sostanzialmente. Dobbiamo però anche dire che nel primo semestre ci sono stati questi bandi che altri anni non c'erano, tipo Alziamo la testa, che ha portato oltre 330 domande soddisfatte, e altri bandi che comunque hanno stimolato anche la richiesta di informazioni, quindi anche motivato questa crescita del numero. Ora che non ci sono queste iniziative, ha rallentato molto l'afflusso negli uffici. Diciamo che si sta, non dico stabilizzando i livelli dell'anno scorso, però è sceso molto rispetto al primo semestre. Un'ultima cosa. Nel piano di zona, dove pure si parla di queste problematiche, ad Esio, ci sono dei tavoli tematici: tavolo anziani, tavolo minori, tavolo giovani, eccetera. Noi siamo new entry e quindi potremmo anche noi chiedere di essere, diciamo, attivi su un tavolo che attualmente non c'è, quello delle famiglie. Attualmente è inserito nel tavolo minori ed è gestito dal comune di Nova, se non sbaglio. Quindi noi chiederemo di estrapolare la famiglia da questo tavolo e quindi di cercare di focalizzare anche a livello di piano di zona il problema. Penso che la nostra candidatura potrebbe essere accettata, visto che le iniziative che abbiamo messo in campo rispetto ad altri comuni sono state probabilmente più importanti, più significative. Quindi potremmo, spero, avere questa possibilità. Noi ci proveremo, non cambieremo senz'altro l'attenzione sulla famiglia, però se avessimo voce anche su un piano di zona, forse qualche risultato in più si potrebbe ottenere. Quindi, ritornando alla mozione, direi che si può accogliere, secondo me, tranquillamente, perché si tratta, se non ho sbagliato a capire, e penso che possa bastare, di avere una relazione sullo stato di Limbiate, lo stato della povertà di Limbiate.
Grazie, assessore Volpe. Passiamo dunque al...
Brevemente, Presidente.
Molto breve, consigliere.
No, volevo esprimere apprezzamento per quanto diceva l'assessore Volpe. Sì, il lavoro si deve concludere con una relazione. Sarebbe importante però che questo lavoro fosse anche non condiviso, ma diciamo discusso. Per andare a vedere se è possibile che ci sia un qualche contributo anche da parte nostra, che è in termini di maggiore approfondimento, là dove è possibile o dove non è possibile, bene. Un lavoro magari di commissione, si può essere attivata la commissione in questo senso, no?
Potrebbe completare il ciclo appena abbiamo, diciamo, gli elementi disponibili, quindi tutti i documenti che ci servono per tirare appunto le conclusioni su questo lavoro, potremmo convocare la commissione servizi, se ritenete la commissione servizi mi sembra forse adeguata, no? Come?
Sì, sì.
Sì, infatti, quindi la commissione servizi per discuterne.
Grazie. Passiamo dunque alla votazione. Chi è favorevole a questa mozione? All'unanimità, grazie consiglieri. Passiamo all'ottavo punto, una mozione sempre presentata dal gruppo consigliare La Sinistra e Rifondazione Comunista, ad oggetto atti di vandalismo e scritte razziste sui muri cittadini. Prego un consigliere di leggere la mozione. Consigliere Cenci, Sinistra Riformista, prego.
Visto il recente episodio di imbrattamento della sede di Sinistra per l'Imbiate con scritte razziste e svastiche, la mozione è datata 14 luglio 2009. Visto che tali azioni attuate da gruppi opposti di marca eversiva si stanno ripetendo con sempre maggiore frequenza, prendendo di mira stranieri, partiti dei diversi schieramenti politici, istituzioni e forze dell'ordine, che esse sono sempre caratterizzate da insopportabili incitamenti alla violenza, considerato altresì che tali azioni producono considerevoli danni alle proprietà private e agli edifici pubblici e al decoro dell'intera città, il Consiglio Comunale, non sopportando che sui muri della città campeggino scritte che incitano alla violenza politica, al razzismo, all'eversione delle istituzioni, che insultano le forze dell'ordine o che siano semplicemente oscene, invita la Giunta Comunale ad adottare un programma di intervento volto ad eliminare su tutto il territorio comunale tali scritte che offendono il senso democratico dei cittadini e che contribuiscono a creare un clima di intolleranza e violenza. Chiede inoltre che usi tutti gli strumenti disponibili e più adeguati per contrastare e debellare tale fenomeno fomentato da gruppi minoritari ma pericolosi. I gruppi consigliari Sinistra per l'Imbiate e Rifondazione Comunista.
Grazie consigliere Cenci. Forza, chi rompe il ghiaccio, via, altrimenti...
Un po' di sobrietà su questa mozione. No, credo che non
consigliere Binacchi, Rifondazione Comunista, prego.
Intanto perché il valore di questa mozione è legata necessariamente al tempo in cui è stata presentata e comunque
vale, sì.
Considerato anche che in un'altra occasione abbiamo lo stesso consigliere Terragni, mi sembra, sollecitava il problema di fare qualcosa perché alcune forme scritte fossero comunque tolte dai muri della città, credo che siamo un po' alle solite. E peraltro alcuni episodi di questa natura stanno ancora continuando, se non all'Imbiate, in zone qua a noi vicine. Mi risulta che recentemente nel comune di Varedo una stessa situazione si è verificata. Penso che una mozione di questa natura sia semplicemente votabile da tutti, insomma. In questa mozione si chiede anche di eliminare queste scritte, perché dall'eliminazione di queste scritte si vede anche la presenza delle istituzioni che bandiscono dal territorio certe forme inaccettabili di presenza. Non ci sembra di sollevare niente di difficoltoso per le forze politiche entrando nel merito o votando questo ordine del giorno. Mi sembra che sia banale, anche se ha un significato insomma, rispetto all'uso indisturbato e al modo di comportarsi di certi gruppi.
Grazie consigliere Vinacchi. Consigliere Maria Cappello per la Lega Nord, prego.
Anche in questa mozione mi trovo stavolta d'accordo, perché oltre all'imbrattamento di aperto fatto che dalla sinistra vi siete inalberati per quello, anche quanto succede nelle altre sedi si dovrebbe dire ugualmente. Comunque le scritte sui muri, anche il segno di inciviltà secondo me, perché non solo sono offese le persone, ma è proprio un segno di degradamento della cittadinanza. Allora io direi anche di mettere delle belle multe quando si trova qualcuno che scrive sui muri, qualsiasi cosa scrive.
Grazie consigliere Cappello. Consigliere Giorgio Felotti, sì, per l'inviato Romeo Sindaco.
Volevo dirlo con una battuta, Vinacchi se me la consenti, ma ci mancherebbe, penso di sì. Cioè, la mia, cercavo di leggere tra le righe, di solito quando c'è una mozione presentata dall'opposizione, dico, ma dov'è il trucco, no? Quindi, ma questa è ovviamente una battuta, non ci sono trucchi. Mi chiedevo piuttosto, oltre a quello che viene chiesto di invitare la Giunta ad adottare, ecco, un programma di intervento, dietro queste parole che cosa ci sta? Probabilmente la conoscenza di norme, regolamenti, magari l'assessore potrà rispondere, se già sono previste e appunto se ci sono sanzioni previste in questi casi. Insomma, è ovvio che non si può non condividere il fatto che è deleterio vedere in giro certe scritte di qualsiasi tipo, proprio perché non che disturbano, insomma, non si può condividere questo modo di esporre le proprie opinioni, i propri insulti, ci mancherebbe, insomma. Quindi senz'altro c'è condivisione, si trattava di capire molto seriamente invece se già siamo in presenza di strumenti che messi in atto possono dissuadere da questi gesti e soprattutto che cosa si può fare invece a livello di così anche di informativa, di formazione, di inculturamento, usare un parolone, per evitare che non ci sia questo modo di deturpare o comunque, ecco. Poi non so se questo veramente e seriamente, se c'è la possibilità da parte, non so, degli incaricati, che possono essere la GELS piuttosto che, visto che i nostri spazzini non li abbiamo più, di andare a intervenire su muri privati. Adesso non so se ci sono incompatibilità di questo tipo, insomma, vabbè, ci possiamo impegnare, ma poi non è che andiamo incontro a qualcosa di... Comunque penso che l'obiettivo sia quello di trovare una forma che risolva questo problema, e su questo ovviamente siamo d'accordo. Ecco.
Grazie consigliere Felotti. Visto che si è spento, scusa.
No, lo stavo dimenticando di dire, ma anche questo invece è una battuta. Bisognerebbe che anche alcuni partiti politici evitassero di imbrattare i manifesti, i pali della luce con certe scritte inneggianti a... Vabbè, questo sarebbe anche questo un segno di civiltà, insomma.
Grazie, consigliere Felotti. Consigliere Sgro, gruppo UDC, prego.
Beh, innanzitutto trova solidarietà da parte mia il fatto di trovare diciamo di quelli che hanno fatto la mozione, perché io abito nella zona e mi sono trovato proprio, mi sembra stato tra, adesso non ricordo bene, era tra giugno, maggio, qualcosa del genere, vado per lavorare e vedo lì nella sede di via Beccaria, perché diciamo che mi sembra che la mozione parte soprattutto da quelle scritte là, e vedo tutto imbrattato di nero, ho letto qualche frase, adesso non ricordo giustamente, dove queste scritte sono rimaste per qualche giorno, poi sono state un po' pulite. Purtroppo queste cose qui dispiacciono, perché io penso che come magari abbiamo votato un regolamento che porca deve pulire, come qualche giudice ha dato ragione a Milano che ha beccato qualcuno sui mezzi dell'ATM, perché anche da noi abbiamo lo stesso problema, ci sono gente di vigilanza che è predisposta per salvaguardare questi mezzi, perché prendono interi treni o interi autobus, arrivano questi proprio hacker, come si suol dire, e imbrattano, rovinano, e sono costi, ma costi mica indifferenti, perché sono costi abbastanza alti. Conseguentemente penso che anche, io non so se adesso in questo noi a livello comunale abbiamo delle leggi, abbiamo dei regolamenti che possano diciamo aiutare colui che si sente in questo caso che sarebbero offesi a questa situazione, ma soprattutto rovinano l'ambiente, deturpano l'ambiente proprio di case, di tutto quello che esiste. E poi concordo con Felotti, l'ultima frase che ha detto, cioè anche noi come partiti politici, alcuni partiti politici dovrebbero evitare di imbrattare o di scrivere anche soprattutto anche sui manifesti, perché questo è un segno di indisciplina e di maleducazione.
Grazie consigliere Sgro. Ha chiesto la parola il consigliere Campisi per l'Italia dei Valori. Prego consigliere.
Sì, noi ovviamente non possiamo che essere d'accordo con questa mozione. Si tratta sicuramente di un concetto di decoro urbano, e decoro urbano sicuramente quello delle scritte che inneggiano alla violenza è l'aspetto più fastidioso se si parla di decoro urbano, ma poi ci sono tante altre cose. Condivido il richiamo alla responsabilità fatto ai partiti politici, anch'io non tollero, non sopporto di vedere soprattutto la segnaletica stradale tappezzata di... ci mettiamo dentro anche noi, perché un paio dell'Italia dei Valori li ho visti in giro e quindi è un richiamo a tutti, al senso di responsabilità di tutti i partiti. Ma altre cose, io ricordo che una volta, per esempio, io sono molto infastidito, una cosa una volta l'avevo anche riportato in consiglio comunale, rispetto a, perché poi con l'abitudine non ci si fa più caso, no? Ma alla giungla di pubblicità che per esempio, e una volta pare che chiese in consiglio comunale, ma di chi è la competenza? Non si sa. Se ci fa, fateci caso quando passate sulla Monza Sarò, sembra di stare in una giungla di pubblicità, e anche quello è un discorso di decoro urbano. Io credo che il comune debba dare un segnale forte anche in termini di comunicazione rispetto al decoro urbano. Poi ci sono nuove leggi che hanno dato nuovi poteri al sindaco anche in materia di decoro urbano. Io penso che con uno sforzo di fantasia qualche strumento si possa mettere in campo, qualche ordinanza sicuramente che va a sanzionare da un punto di vista amministrativo chi viene colto nel compiere queste cose, ma anche in termini di responsabilità oggettiva, perché no? I simboli dei partiti non è che li mette il cittadino normale, io sono anche per la responsabilità oggettiva, si vada a colpire e a sanzionare anche i partiti.
E poi, ovvio, laddove queste scritte compaiono sugli edifici pubblici, penso che il compito prioritario del Comune sia di rimuoverle. Il problema è laddove compaiono invece su edifici privati, anche qui bisogna trovare una soluzione, anche con delle ordinanze, perché veramente io per esempio, non so, Zaira ci avrà fatto caso, davanti alla scuola materna di Mombello c'è ormai da tantissimo tempo quella scritta fastidiosissima, fascisti carogne, cioè è difficile spiegare a una bambina di 5 anni cos'è il fascismo, per cui, però ce n'è ancora quindi poi davanti a una scuola materna non è bello leggere queste cose, per cui uno scatto da parte del Comune, anche in termini di comunicazione, pensare ad una campagna di comunicazione in questo senso e anche a strumenti sanzionatori.
Grazie consigliere Campisi. Le diamo la parola all'assessore alla sicurezza Grassi. Tenga schiacciato. No. Assessore, vuol venire, venga di qua.
Non è un problema di sicurezza questo, però io rispondo in quanto subentra un discorso di decoro della città e eventualmente di un discorso di controllo dalla parte della sicurezza. Posso dire che questi imbrattamenti, se sono fatti su opere pubbliche, si sono accesi adesso, no, si sono fatti su opere pubbliche interviene il Comune. Ma se sono fatti su privati noi non possiamo assolutamente intervenire. Sono operazioni che devono essere fatte. Nel caso specifico è intervenuto il Comune malgrado tutto, anche se non era sua competenza. È uscito l'ufficio tecnico, ha chiamato degli uomini fuori servizio, ha fatto pulire, però non era di competenza dell'amministrazione comunale. Noi interveniamo solo sul pubblico.
Grazie assessore Grassi. Consigliere Mario Terragni per Sinistra Riformista, prego.
Sì, volevo intervenire proprio con seguendo il filo del ragionamento che faceva l'assessore Grassi. E vediamo dal caso specifico, ma il caso specifico ha permesso poi di sollevare tutto il problema, non solo. L'ha sollevato in modo tale che questa sera, per la prima volta, si mette sotto osservazione il problema del decoro o dell'inciviltà che costituiscono queste scritte. Io non voglio fare un discorso di regolamenti o non regolamenti, è sicuro che altre amministrazioni stanno intervenendo. Sentiamo come fanno loro. Ma nel caso specifico è interessante portarlo qui, perché c'erano svastiche, si inneggiava al nazismo, al fascismo, eccetera, eccetera. Ora, intanto mi sembra che la proprietà lì non sia certamente opposta alla questione, no? Si è intervenuto anche velocemente, il giorno dopo, due giorni dopo, insomma nel giro di poco tempo, insomma, no, c'è per cercare di eliminare quelle scritte, perché erano scritte che al di là delle competenze di chi spetta o non spetta, erano scritte che invece inneggiavano a qualcosa che noi non possiamo sopportare, giusto? La violenza, il nazismo, il razzismo, eccetera, eccetera. E quindi il Comune è in questo che ha trovato la giustificazione per intervenire. Vorrei sapere se una qualche sezione della Corte dei Conti che mi ha rimproverato su un edificio privato. Non penso,
anzi sarebbe bello se ci fosse una situazione di questo tipo, ma al di là di questo prendiamo esempio da altre amministrazioni. Se facciamo una graduatoria delle questioni, certo, le inneggiare alla violenza, ma anche le oscenità che ci sono poi sui muri, anche questo offendono il senso comune, no? E poi le varie scritte, no? Cioè quello che è insopportabile è questa. C'è un tizio, no? Non so, che si firma sempre. Non so bene, scienza o qualcosa del genere, non riesco a capire la cosa. Che ha scritto, si è impossessato, ha segnato, come fa un ghepardo quando segna con la propria urina in giro, ha segnato la gran parte del territorio del centro, mi sembra, no? Non lo so, è espressione, è arte questa? È espressione artistica? A me non sembra. Come fanno? Gli altri comuni si vede come fanno. Milano una volta alla settimana c'ha a che fare con questa questione. Perché sì, perché rovina la città. Ci sono dei muri qui nella parte centrale del paese, appena ridipinti, appena rifatti, appena sistemati, e qualcuno che va lì che si diverte per una cosa. A me sembra che sia un qualcosa di violento nei confronti di quelli che hanno fatto quei lavori, perché ci hanno messo dentro soldi, perché vogliono una casa che appaia bene. Ci sono dei muri invece su cui più non c'è più, è come se fossero lasciati abbandonati, no, vabbè, fate quello che volete, perché gli strati di vernice penso che siano grossi alcuni centimetri, sui camminamenti soprattutto, no? Vabbè, anche su qui, no? Regole, cosa, come fare, come intervenire, per dirimere tutte le cose. Anche qui c'è una commissione, la commissione del territorio, non è solo per stabilire quanti volumi possono essere concessi o non concessi, eccetera, ma anche nel suo DNA originario, quello di guardare e di approfondire le questioni del decoro. Una volta c'era la commissione edilizia, che era nata per questo, per il decoro della città. Nel lontano 800 la commissione territorio si è assunto tutti questi compiti. Allora il problema è via la violenza, via la cosa dei muri, via le oscenità dei muri, ma sotto ce n'è un altro di problema: il decoro della città. Si citavano i manifesti dei partiti. Io sono sempre stato tra quei partiti che non hanno mai sprecato soldi per adesivi o cose di questo tipo, però è giusto che anche i partiti facciano la loro parte, siano d'esempio su queste questioni. L'altra cosa è anche questa: quando ci sono le elezioni, mi ricordava adesso il consigliere Cenci, anche sui tabelloni sotto c'è uno strato di manifesti strappati per far posto ad altri, e anche questo non deve essere più possibile. Sui partiti si tratta di intervenire con qualche forma di persuasione, facciamolo, insomma, no? Avreste tutto il sostegno, anche penso proprio anche della popolazione. Invito il Presidente della Commissione di Territorio a farsi carico della questione.
Grazie consigliere. Una risposta all'assessore Grassi, prego.
Il consigliere Terragni ha perfettamente ragione, cioè si tratta di decoro della città. Il problema è un altro, il problema è che oggi, io le ho detto lo status oggi com'è, vale a dire oggi il Comune non può intervenire sulla proprietà privata. Certo, se uno toglie delle scritte è difficile che venga condannato poi dalla Corte, cioè, per motivi di questo genere. Il problema è un altro, il problema basilare è quello che, come ha fatto Milano per esempio, anche l'Imbiate potrebbe adottarsi di un regolamento nuovo nel quale andare a stabilire e a valutare quelli che sono gli interventi che si debbono fare in questi casi. Ecco, io posso prendere l'impegno che come amministrazione andremo a valutare quanto prima, nel più breve tempo possibile, quelli che sono i rimedi da prendere in questi casi. Oggi è difficile, siamo intervenuti in quel caso solo ed esclusivamente perché erano cose un po' pesanti, perché andare sulla proprietà privata, guardate che uno può anche dire me lo sono fatto io, è pop art, sono cose che ci tengo, voi non potete venire a toccare il mio muro, quel caso veramente era eclatante e è stato tolto. Però se c'è un regolamento che senz'altro serve al comune di Limbiate e andremo presto a toccare questo campo, forse si potrà ovviare anche a avere quelle brutture in giro per la città.
Grazie, assessore Grassi. Niente, avevo visto, ha risposto l'assessore per lei, grazie. È una mozione comunque, io non so, la devo mettere i voti. Benissimo. Allora,
io direi a sto punto che se l'amministrazione si piglia l'impegno di convocare la commissione statuto per valutare e fare un regolamento proprio per questo, la mozione può anche essere ritirata da un mio punto di vista.
Cerco di consultarmi con gli altri colleghi, mi fanno un accenno di sì, non è questa la cosa più importante, l'importante è che si sia discusso di questa cosa e che vengano presi degli impegni, certamente, non si vuole a tutti i costi andare a contarsi su una cosa di questo tipo, non avrebbe senso, sarebbe comunque è importante che le commissioni varie, non so, quelle che verranno ritenute opportune, eccetera, facciano un lavoro proficuo e vengono messe alla frusta su cose di questo tipo, perché ormai la situazione è davvero insopportabile.
Grazie, consigliere Ferragna. Quindi la mozione è ritirata in attesa dell'impegno preso dall'amministrazione. Passiamo al punto 9, interpellanza presentata dal consigliere Sandro Archetti, del gruppo Partito Democratico, ad oggetto servizio di pullman con istituto GAR di Paderno Dugnano, soppressione servizio pullman. Prego consigliere Archetti.
Sì, io non l'ho fatto prima, intendo ritirare l'interpellanza perché chiaramente ho già avuto risposta, mi interessava però riuscire a fare questo intervento, cioè quindi spiegare perché la ritiro. Soprattutto perché mi interessava capire le motivazioni per cui si è arrivato a ciò, però avendo trovato soluzione direi praticamente in tempi consoni, spero anche mi farebbe piacere, legati anche alla tempestiva interpellanza fatta dal Partito Democratico, io credo di ritenermi soddisfatto per quanto riguarda la questione in oggetto.
Grazie consigliere Archetti, quindi ritirata. Passiamo al punto 10, è sempre l'interpellanza presentata dal consigliere Sandro Archetti del gruppo consigliare Partito Democratico, ad oggetto emersione, golf e badanti.
Sì, non...
Prego consigliere.
Anche su questa, più che leggere il testo, vorrei spiegare brevemente di che cosa si trattava. Con scadenza io proprio il giorno prima dell'inizio delle procedure per la regolarizzazione di colf e badanti, interpellato, insomma, cercato di aiutare delle persone che in quel momento erano assolutamente in piena confusione perché non si riusciva a capire esattamente che cosa si doveva fare per la presentazione della domanda, ho sostanzialmente chiesto all'amministrazione comunale di attivarsi in tal senso, cioè di attivare uno sportello utile a informare i cittadini, evidentemente italiani e stranieri, che avevano l'intenzione di di regolarizzare colpe badanti in questo caso che già svolgevano questo ruolo. Mi piacerebbe comunque, nonostante io sia già a conoscenza del risultato, perché so che qualche giorno dopo l'interpellanza è stato aperto uno sportello, però mi sembrava che forse qualche dato era già stato riferito al sindaco, non so se l'ultima volta in consiglio comunale, se non sbaglio. Adesso se c'è una domanda, almeno che mi interessa è capire quanti accessi ci sono stati e quanti in qualche modo, quante sono state le domande poi portate a compimento.
Grazie consigliere Archetti. Le facciamo rispondere all'assessore Volpe. Prego assessore Volpe.
Sì. Allora, noi appena avuta l'informazione di questa iniziativa di regolarizzazione ci siamo mossi anche chiaramente su richiesta di alcuni consiglieri, ma sostanzialmente ci eravamo resi conto che un cittadino avrebbe avuto grosse difficoltà alla compilazione di questa domanda. Ci siamo resi conto quando, in un incontro che è avvenuto qui in Villa Mella all'inizio di settembre, il 3 di settembre, organizzato dal piano di zona con la collaborazione della cooperativa sociale Monza 2000, siamo venuti a sapere cosa bisognava fare, no? E lì, presenti anche alcuni CAF, ci siamo ulteriormente resi conto che un cittadino non avrebbe avuto grosse possibilità di aiuto, anche i CAF facevano un po' retromarcia avendo capito di cosa si trattava. Allora ci siamo organizzati e abbiamo, con un volantino che abbiamo cercato di far arrivare più capillarmente possibile, abbiamo aperto uno sportello che si è aperto il 15 di settembre e che quindi ha lavorato per i 15 giorni utili per l'espletamento di questa domanda. Alla fine possiamo dire qualche numero. Ci sono stati 79 accessi, di questi, erano molte informazioni, 47 hanno richiesto la collaborazione del Comune, 29 alla fine di queste richieste, 29 sono state le domande accolte, le regolarizzazioni. Noi abbiamo solo questa situazione, perché chiaramente ad oggi non siamo ancora venuti a conoscenza sul nostro territorio qual è stato la totalità delle richieste, delle regolarizzazioni di queste badanti e occult. Comunque direi che è abbastanza confortante, no, già sapere che una trentina di famiglie sono riuscite a regolarizzare la propria colpo badante attraverso un'iniziativa presa dall'amministrazione.
Grazie assessore Volpe.
No, volevo solo correggere un dato, perché se lei dice 29 sono state accolte sembra che l'amministrazione comunale abbia l'autorità per accogliere o meno, no? La intendeva nelle 29, intese 29 sono date a buon fine, nel senso che dei 77 che si sono pervenuti, 47 hanno trattato la questione e 29 invece sono le domande partite, perché erano domande che venivano fatte via internet, insomma. Per cui 29 sono le domande compiute, perché adesso le risposte si dovranno avere, mi sembra, dalla prefettura, se non sbaglio, o dalla questura.
Sono domande di regolarizzazione partite, con queste domande chiaramente avevano tutte le caratteristiche per poter essere avviate.
Grazie assessore. Passiamo quindi all'undicesima interpellanza presentata dal consigliere comunale Michelangelo Campisi del gruppo consigliare Italia dei Valori, ad oggetto mancata attivazione progetto Estati Sicuri 2009. Prego consigliere Campisi. La leggo io. Allora, premesso che è dovere della pubblica amministrazione cittadina rimuovere qualsiasi forma di insicurezza e di rischi derivati dagli eventi e favorire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone, prevedendo e provvedendo ad individuare situazioni che possono insorgere e nuocere al cittadino che nella sua normale attività e negli aspetti della vita quotidiana, considerato che la polizia municipale concorre all'ordine pubblico con compiti specifici al fine di favorire la prevenzione e il controllo del territorio per cercare quantomeno di contrastare i principali problemi sociali, tra i quali emergono i fenomeni criminosi, il disordine urbano e i reati contro il patrimonio. Considerato inoltre che la presenza costante sul territorio delle forze dell'ordine, in particolare nel periodo delle ferie estive, appare essere particolarmente apprezzata dai cittadini. Preso atto che il progetto Estate Sicuri 2008, sulla base degli ultimi dati, attraverso l'ausilio degli abituali operatori della sicurezza, ha consentito di soddisfare parzialmente nelle ore serali e festive ben 202 richieste di intervento, principalmente dovute al disturbo della quiete pubblica, e altresì ha permesso di comminare 277 contravvenzioni per mancato rispetto del codice della strada, dalle quali emergono un elevato numero di infrazioni dovute a guida in stato d'ebbrezza. Constatato inoltre che il problema dei furti, dei rumori e degli schiamazzi nei vari quartieri della città si ripresenta con preoccupante regolarità. Al fine di sapere perché non sono state predisposte per l'estate 2009 le necessarie misure di prevenzione e controllo in ambito di sicurezza urbana, con particolare riguardo per quelle aree della città già segnate negli anni da condotte scorrette, tipiche del malcostume locale e della delinquenza comune, quali iniziative concrete codesta amministrazione intende intraprendere nei prossimi mesi per dare maggiori risposte al problema educativo e di sicurezza che proviene da diversi settori e strati sociali della nostra città. Questa è l'interpellanza presentata per il gruppo Italia dei Valori. Assessore Grassi, la sicurezza.
La volontà dell'amministrazione per poter fare questo servizio che è stato utile negli anni precedenti c'è sempre stata. C'è stata fino a giugno, il momento delle votazioni, quando ci siamo purtroppo trovati in una situazione un po' paradossale, dove alcuni comuni che facevano parte di questo gruppo di comuni che aderivano a questo progetto sono andate le votazioni. Questi due comuni hanno purtroppo cambiato amministrazione, dico purtroppo non perché l'hanno cambiata a favore o contro quello che magari è la mia parte, diciamo purtroppo per il progetto hanno cambiato amministrazione. La risultanza è che si è dovuto richiedere a loro l'assenso e la volontà di ripartecipare a questo progetto. I tempi si sono protratti per parecchio, doveva iniziare i primi di giugno. La risultanza poi successiva è stata anche siamo andati anche alle votazioni per la provincia di Monza e Brianza. Ci siamo così trovati a essere espropriati da quelli che erano, non noi, e la provincia di Milano si è trovata ad essere espropriata da quelli che potevano essere i suoi poteri di intervento nell'ambito di comuni che non facevano parte più del suo territorio di competenza, motivo per il quale non ha potuto più prestare gli uomini, perché voi lo sapete benissimo che in questo progetto, oltre ai comuni che aderiscono, c'è l'apporto di materiale umano che arriva dalla provincia. Non ha potuto più garantire un servizio di pattuglie e di uomini da affiancare ai nostri. Si è aggiunta anche un'altra cosa, che ci hanno mandato la palla alla provincia di Monza e Brianza. La risultanza è stata che Monza e Brianza non aveva ancora in organico la polizia pronta, motivo per cui si è stati costretti, proprio malgrado la volontà e ferma era quella di fare questo servizio, perché abbiamo ritenuto tutti un servizio indispensabile, siamo arrivati purtroppo a non poterlo fare. Ora, la volontà dell'amministrazione è quella di riproporre questi servizi, perché sono importanti. E vi aggiungo anche un'altra cosa che sapete benissimo, c'è stato l'apporto da parte della provincia di una somma consistente per questo periodo estate 2009. Ecco, questi soldi sono lì che languono un attimino, però ci siamo già attivati, ho già avuto incontri con il nuovo assessore provinciale di Monza e Brianza, è stato fatto un incontro fra la polizia locale e la polizia degli altri comuni che aderiscono al progetto, e ora si stanno tirando le file per poter già usufruire anche di quei fondi disponibili e metterli in atto per un Natale sicuro. Dunque dovrebbero partire entro fine novembre, stiamo aspettando un ulteriore incontro con l'assessore provinciale in modo da definire tutti i particolari e iniziare il progetto Natale Sicuri. La volontà, torno a ribadire, è quella non solo di fare il Natale Sicuro, ma di riproporre il prossimo anno estate 2010.
Grazie assessore Grassi. Consigliere Campisi.
No, io non sono soddisfatto, anzi non sono per niente soddisfatto della risposta dell'assessore. Perché innanzitutto bisogna che vi mettiate d'accordo con quanto scrivono i vostri funzionari, nel senso che la spiegazione che è stata data sulla relazione dello stato di attuazione dei programmi il mese scorso dal dirigente della polizia locale rispetto alla mancata attivazione di questo progetto non corrisponde molto con la sua, nel senso che io ricordo perfettamente che in quella relazione il dirigente, il comandante dei vigili, dichiarava che per ben due volte lui ha presentato il progetto alla giunta e per due volte la giunta l'ha respinto per mancata copertura finanziaria. Queste sono le parole del dirigente. Non si accennava in questa relazione ad altre motivazioni se non ad una mancanza di risorse finanziarie. Così come non si capisce invece dalla sua ricostruzione, e anzi si diceva anche in questa ricostruzione, a causa del fatto che l'Imbiate non è partito, gli altri comuni ovviamente si sono tirati indietro, anche perché non si capisce questi passaggi della provincia. La provincia rimanda all'altra provincia, però i soldi li ha dati la provincia, cioè il fondo per far partire questo servizio è stato dato al comune, tanto è vero che ancora questi soldi sono nelle nostre casse. E quindi veramente io sto a quanto ha scritto il dirigente nella sua relazione, ossia che vi era un problema di copertura finanziaria. E questo ovviamente ci porta a dire, come Italia dei Valori e quindi come un partito che della sicurezza fa un punto rilevante della propria azione politica, ci porta a dire che la politica è fatta di priorità. Che la politica è fatta di priorità, e quindi ci porta a dire se e a chiedere alla maggioranza se considera la sicurezza e anche il decoro urbano, visto che questo servizio, come ricordava il Presidente leggendo l'interpellanza, agiva anche su questo fronte. Ci porta a chiedere alla maggioranza se la sicurezza è anche per voi una priorità. Perché se sono vere le parole del dirigente, ossia se questo servizio non è partito perché mancava la copertura finanziaria, significa una sola cosa, che in quel frangente, insomma in quel periodo, si è pensato di utilizzare le risorse in maniera diversa, e quindi non considerando una priorità la sicurezza. Mentre sapete benissimo tutti, e noi come Italia dei Valori in questi mesi stiamo monitorando il territorio e raccogliendo il disagio e le proteste dei cittadini in diverse zone della città, che purtroppo questo è un tema molto sentito dai cittadini,
le situazioni le conosciamo tutte, sono arrivate anche ai capigruppo petizioni e non è la prima, Pinzano piuttosto che il parchetto di San Francesco, piuttosto che piazza Aldo Moro, piuttosto che i parchetti di via Trieste. Quello che chiede l'Italia dei Valori quindi è uno sforzo da parte dell'amministrazione rispetto a questo problema, uno sforzo finanziario, e quindi considerare questo tema una priorità per la politica dell'amministrazione, uno sforzo finanziario. E quindi non siamo soddisfatti della sua risposta, assessore, perché anche non bisogna aspettare che sia il Consiglio Comunale a dire alla Giunta guardate, c'è un problema di decoro urbano, e lei risponde sì, adesso vediamo, facciamo un regolamento. Su queste problematiche non bisogna aspettare che sia il Consiglio Comunale o che siano i cittadini a presentare le petizioni o a protestare e a fare chiasso. Sono temi su cui l'amministrazione si deve muovere in anticipo. Io mi auguro che adesso vada in porto questo nuovo progetto, ma questo è un altro tema su cui veramente ci sarebbe bisogno di sedersi attorno a un tavolo e tutti insieme cercare di capire quali sono le soluzioni migliori, che passano, lo ripeto per l'ennesima volta, la soluzione passa dall'impegno economico, cioè passa dall'impegno economico e dal considerare questo aspetto una priorità. E quindi quest'estate, lo sappiamo tutti, c'erano i soldi della provincia, non c'erano invece i soldi del comune, che per scelta sono stati spesi in un'altra maniera. Però, ecco, non veniteci a dire che poi insomma la sicurezza è una bandiera. Vorremmo tanto che fosse una bandiera del centrodestra, ma ahimè, almeno qui a Limbiate, non ci pare, è ammainato.
Grazie, consigliere Campisi. Un intervento ancora dell'assessore, sì. Grassi, che le volevo
consigliere
rispondere.
Lei sa benissimo, cioè innanzitutto voglio precisare che per noi la sicurezza è una priorità. Poi lei sa benissimo che noi non avremmo potuto fare il progetto, e questo lei lo sa bene, senza l'intervento della provincia di Milano. Lei sa benissimo anche che la provincia di Milano non poteva intervenire perché non era più suo ambito territoriale. Lei sa benissimo che Monza e Brianza ce li aveva dati perché probabilmente avevano la convinzione di un qualcosa di diverso, non lo so. Loro li hanno dati perché il progetto per loro era fattibile. Si era in campagna elettorale. Allora, presumo che abbiano, non lo so se hanno usato anche quello come campagna elettorale. Comunque i soldi sono stati dati. I soldi ci sono pervenuti, li abbiamo a disposizione, la volontà era quella di farla. E sa anche che la polizia di Monza e Brianza non era disponibile per questo progetto, perché non c'era. Allora, in una situazione del genere, quando poi io sulla mia scrivania ho due lettere di due amministrazioni comunali che rinunciavano al progetto perché non facevano in tempo, non avevano capito, volevano riflettere, volevano valutare, le ho sulla mia scrivania e se vuole gliele posso anche far vedere, perché sono agli atti, due amministrazioni che facevano parte di questo progetto, allora non è che si è pensato lasciamo perdere la sicurezza, non si è obiettivamente potuto fare. Comunque lei vedrà che quanto prima.
Grazie consiglieri, con questa interpellanza abbiamo finito questa sera il Consiglio Comunale. Buonanotte a tutti. Bravo, bravo.
Lillo, le arance.